Allora, buonasera, apriamo questo Consiglio Comunale, do benvenuto a tutti i consiglieri. Apriamo col question time. Sì. Allora, interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Roverete Sant'Antonio relativa a manutenzione ordinaria e straordinaria dell'argine del Secchia. La lettura, Ferraresi, prego.
Buonasera anche a voi, grazie Presidente. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'argine del Secchia. Vista l'incuria della vegetazione in tale area, viste le criticità esposte 2 anni fa in un incontro nel Consiglio allargato dell'Unione, chiediamo con risposta scritta in Consiglio se è in programma una pulizia di tale area, chi deve effettuare la pulizia di tale area, se sono previsti lavori straordinari all'arginatura del Secchia, oppure se tale area è considerata completamente affidabile, eventuali tempistiche di realizzazione di eventuali lavori straordinari. E vabbè. Passandoci, ho già visto che praticamente il giorno dopo della presentazione dell'interpellanza hanno già pulito, però insomma vediamo se sono a cadenza. E soprattutto è stato fatto perché varie persone mi hanno segnalato questa cosa qua, hanno fatto anche, mi sembra segnalato anche il comune, è passato ugualmente del tempo, allora mi sono un attimo chiesto appuntate informazioni così la prossima volta sanno bene con chi devono mandare l'input. Grazie.
Grazie Ferraresi. Allora do la parola al sindaco.
Allora, io adesso intanto do lettura della, poi dopo ho anche i documenti della regione. Ho chiesto all'ufficio tecnico di fare una sintesi naturalmente della situazione. Con riferimento all'interpellanza, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'argine del Secchia, si comunica che per quanto concerne la pulizia dei tratti arginali del fiume Secchia, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha comunicato con nota protocollo 15576 del 12 luglio 2016 l'avvio della seconda fase delle attività di monitoraggio arginature anno 2016. In particolare, nella nota sopracitata veniva comunicato che gli interventi di sfalcio ordinario sono iniziati nel mese di giugno 2016 e tuttora in corso di esecuzione. Nella stessa lettera viene avviata l'attività di monitoraggio delle arginature svolte anche dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e ATC per segnalare le criticità puntuali nei tratti di competenza. Dopo vi dico anche la nota allegata. Punto 2. La pulizia dei tratti arginali compete all'AIPO, quindi all'autorità del bacino del Po. E terzo punto, in merito all'esecuzione di interventi straordinari, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e della protezione civile comunica che è prevista la ripresa di una frana, codice intervento eccetera, per l'importo di 320.000 euro con affidamento lavori previsto entro settembre 2016. Allora, noi abbiamo ricevuto, questa è la lettera della Regione in data 12 luglio, dove ci venivano comunicate dalla Protezione Civile regionale la programmazione degli interventi e l'attività di monitoraggio. In specifico, al comma 2, gli interventi di sfalcio ordinario dei corpi arginali sono stati avviati a partire dal mese di giugno e sono ad oggi in fase di esecuzione. Per consentire un controllo ottimale delle arginature verrà comunicato a ciascun comune l'avvenuto sfalcio del tratto di competenza. Praticamente, mano a mano che procede con i tratti nei comuni viene comunicato: guarda che nel tuo territorio abbiamo fatto lo sfalcio. Io vi darò tutta questa roba in cartaceo, dove ci sono tutte, con anche documentazione fotografica, degli interventi che vengono fatti e quelle e le criticità e tutto quanto, ma è tutto di competenza della Protezione Civile regionale e dell'AIPO. Lo stato di attuazione degli interventi, qui ci sono anche gli importi, tutti gli interventi di Fiumi Secchi e Panaro, che adesso nei prossimi giorni vi farò avere a completezza della risposta.
Bene, altri consiglieri vogliono intervenire? Prego, consigliere Violi.
Buonasera a tutti, grazie. Una delle preoccupazioni è, vista la poca cura che l'AIPO ci ha messo in passato, ricordiamo anche la documentazione subito dopo il terremoto, il famoso fax uguale per tutti i comuni dell'area della Bassa Modenese, se si ricorda, sindaco, ci aveva mostrato in consiglio comunale praticamente un documento fotocopiato e faxato a tutti i sindaci senza fare niente. Siamo un briciolo di preoccupazione, visto quello che è successo, c'è ancora. Poi è vero che non tutti i responsabili dell'AIPO sono uguali, però un po' di sfiducia mi si permetta, c'è ancora, ecco, ci andrà un po' di tempo prima che l'AIPO si guadagni la fiducia dei cittadini in ciò che ha fatto. Solo un commento, grazie.
Altri vogliono intervenire? Se no, prego, consigliere Barbieri.
Grazie. Io volevo solo confermare che, ad esempio, domenica mattina, cioè fra 3 giorni, c'è un'uscita del gruppo comunale proprio per fare il giro di controllo, quindi gli sfalci sono, cioè, confermo che sono a buon punto, per cui ok. Grazie.
Prego. No, rispetto a quello che diceva il consigliere Violi, abbiamo tutti memoria di quello che è avvenuto. Sono cambiate parecchie cose, perché purtroppo quando succedono delle cose come sono successe, poi la situazione viene più monitorata, presa in mano. Io infatti vi ho relazionato che c'è una responsabilità di AIPO, però il cappello sopra è quella della Regione, del Servizio di Protezione Civile Regionale, quindi adesso come adesso, oltre al monitoraggio, c'è anche ci sono dei fondi, quindi dei soldi stanziati, e c'è tutto un programma di intervento che viene tracciato e monitorato, tant'è che insomma viene comunicato periodicamente anche ai comuni. Sono cambiate parecchio le cose. Vabbè, comunque io adesso parliamo, guardiamo avanti, perché è opportuno migliorare sempre.
Bene, allora a questo punto io chiedo ai consiglieri se si sentono soddisfatti della risposta, e prego.
Sì, siamo soddisfattissimi, cioè, ci auguriamo però che il taglio dello sfalcio, dato che c'è una pista ciclabile importante che collega molti territori fatto proprio sull'argine, che lo sfalcio non venga effettuato solamente per il controllo dell'argine, ma anche per dare possibilità a chi frequenta questa pista ciclabile di poterla condurla in modo ottimale, senza avere l'erba che gli arriva fino al ginocchio. Ecco, l'unica cosa è quella, quindi crediamo e speriamo, adesso con l'aiuto magari anche del comune, uno sfalcio un pochino più regolare, soprattutto questo periodo di precedentemente di pioggia sole. Per il resto soddisfatti e ringrazio l'amministrazione.
Pronto, sì. Allora riprendiamo il consiglio comunale, do la parola alla dottoressa Messina per l'appello.
Turci Luisa, sì. Barbieri Francesco, presente. Benzi Sauro, presente. Bulgarelli Maura, presente. Cogato Elena, presente. Gasperi Lorella, presente. Malagola Italo, sì. Olivetti Giulia, Palermo Gianni, fa come me, vediamo che c'è, diciamo che c'è. Rossi Marina, assente. Traldi Pamela, assente. Zenoni Dario, presente. Fabri Mauro, assente. Fiorentini Mattia, Ferraresi Andrea, presente. Violi Claudio Alfredo, presente. Boldrin Davide, presente. Presenti sono 14.
Bene. Allora, al primo punto dell'ordine del giorno c'è la presentazione dell'attività della Polizia Municipale. Praticamente su richiesta sono ritornate le persone, la dottoressa Tinti e la dottoressa Sivieri. Per dare risposta alle domande che i consiglieri vogliono fare in merito alla presentazione che era già stata presentata, diciamo, nell'altro consiglio comunale. Vi sono arrivate le slide che vi hanno... E volevo dire che vi hanno riportato a memoria quello che era stato presentato la volta scorsa, quindi non stiamo a riproporle, diciamo, questa sera, ecco, volevo dire quello. Poi mi sono interrotta perché... Prego.
Bene.
Niente, a questo punto io passo la parola ai consiglieri e avviamo la discussione. Chi vuole prendere la parola, prego. Prego, consigliere Ferraresi.
Grazie mille anche per l'opportunità che ci date per appunto sviscerare qualche dato. Quello che insomma un pochino più mi aveva colpito e chiedevo appunto se si poteva un attimo risolvere alcuni problemi era della fototrappole rubate, e chiedevo se magari c'è l'opzione oppure c'è la versione in wireless, così magari almeno la registrazione rimane e così si riesce a beccare chi eventualmente ruba la fototrappola. Un altro dato che mi aveva incuriosito era quello del commercio sull'area pubblica, che erano aumentati secondo me i reati, e quindi volevo capire che tipo di reati eventualmente era corso l'infrazione. E vabbè, ovviamente un pochino si è dimenticato, per stato un po' di tempo. E la cosa che mi incuriosiva anche un pochino di più, insomma anche un pochino tutti, è questo... scioperi da parte di alcuni agenti polizia municipale, poteva anche capire meglio, oltre che dagli articoli giornalistici, qual è magari il fulcro del problema o eventualmente se si è evoluta in qualche modo questa situazione cosiddetta di malessere interno, che insomma scioperi era da un po' che non se ne vedevano, insomma ha un attimo messo all'allerta un po' tutti i cittadini.
Sì, raccogliamo infatti le domande così rispondiamo. Prego, prego, consigliere Boldrin.
Allora, io avevo una domanda su quello che è la rotazione degli agenti nelle terre d'argine, ovvero il programma previsto che ha suscitato abbastanza polemiche sul fatto che gli agenti debbano ruotare, eccetera, ma la vorrei spiegata nei dettagli per vedere se in fondo è una cosa utile. Francamente non lo so, c'è una cosa che non mi è mai stata chiara effettivamente: quant'è il servizio effettivo degli agenti sul territorio comunale di Novi, cioè gli orari, quanti agenti, quante pattuglie, nel concreto del quotidiano, della notte, del weekend, eccetera, e quante sono operative nel weekend nell'Unione Terre d'Argine. Per cercare il rapporto praticamente agenti abitanti, che io mi ricordo nella presentazione, però quanto sarebbe la richiesta, cioè quanto sarebbe la dinamica, no? Che mi ricordo che nella presentazione era stato evidenziato che il numero degli agenti e quanti ne servirebbero effettivamente. Vorrei capire il parametro agenti abitanti, ecco, grazie.
Altre domande? Prego, Mattia Fiorentini.
Sì, anche noi, mi associo a quello che hanno già chiesto gli altri consiglieri, le altre risposte che gradivo avere, anche se sono già arrivate per iscritto, sono il perché durante la presentazione non sia stato permesso di fare domande. Questa è una cosa che ci terrei spiegaste anche a voce, oltre che con la risposta scritta. E l'altro aspetto non toccato ancora dai colleghi è quello relativo allo stato di adeguatezza delle sedi, nel senso che ci sono arrivate diverse segnalazioni circa l'inadeguatezza proprio in termini operativi delle sedi della Polizia Municipale, specificatamente il comando, ma mi domando se la stessa cosa non possa valere anche per la sede temporanea qui di Novi, e quindi in questo senso chiedo com'è. No, ho capito, però le strutture comunque sono state... Ah, bene, ok. Vabbè, ok. E... No, direi che il resto è stato già chiesto dai colleghi. No, ho detto che ci sono arrivate segnalazioni circa lo stato di inadeguatezza rispetto alle esigenze operative del comando a Carpi, e la, per estensione mi domandavo se il problema fosse, avesse toccato anche l'ex sede qui a Novi, e comunque in generale, essendo il comando condiviso anche dalla nostra, dal nostro personale, mi domandavo se si potesse avere qualche chiarimento rispetto a questo.
Chiesto la parola perché così ci insomma credo che sia opportuno. Noi questa sera, come l'avremmo fatto l'altra volta, abbiamo presentato il lavoro della Polizia Municipale dell'Unione nel per l'anno 2015 e ci atteniamo a quel tipo di presentazione. Non andiamo, come dire, a indagare altri fattori che non sono tema della presentazione che abbiamo fatto e delle domande legittime, per carità, di stasera. Quindi rapporti sindacali, tutte queste cose qui non fanno parte della presentazione del lavoro della Polizia Municipale, quindi non sono tema dell'ordine del giorno di questa sera. L'inadeguatezza delle sedi non è tema dell'ordine del giorno di questa sera, quindi stasera la dottoressa Tinti risponderà sulle domande che avete fatto rispetto alla presentazione che è stata fatta nell'ultimo Consiglio Comunale, perché questo è all'ordine del giorno e non altro, c'è questo.
Scusi, replico anch'io, ma dove sta scritto che non è tema? Non ho capito. Cioè chi è che l'ha deciso che non è tema? La presentazione dell'attività di un ente che è pubblico, secondo me, fa parte,
certo, anche l'attività di un ente è quella che dice che quelle sono le slide che vi sono state presentate.
Perché nelle slide, se omettete qualcosa dalle slide non si può fare domande, non si può chiedere,
non
se voglio capire.
Non sono domande che riguardano quel...
Ma chi lo dice? Secondo me
te lo sto dicendo io,
io. Con tutto il rispetto io le dico che secondo me se vengono presentate le attività della Polizia Municipale abbiamo diritto di sapere quali sono le attività inerenti alla Polizia Municipale.
La Polizia Municipale dell'anno 2015.
Ho capito, 2015, sono cose che sono avvenute anche nel 2015, di scioperi ce ne sono stati anche nel 2015, quindi...
Non sono tema di presentazione.
Vabbè.
Prego, Ferraresi, prego.
Per stemperare un po' i toni, quindi per eventualmente avere quelle informazioni lì, dobbiamo fare interrogazione e interpellanze, quindi che si ripresenterà il comandante...
Cioè, giusto perché, facciamo insomma, una cosa, da, Anna, visto che... la dottoressa Messina conosce tutta la situazione, io direi che più che una risposta chiarire quali sono, come vengono gestite le relazioni sindacali, cose di questo genere, almeno da dare un quadro di minima. Però ripeto, non è questa la sede, tra l'altro, come veniva ben detto, parliamo di una sede territoriale, la Polizia Municipale in Unione. Noi adesso, questa sera, vengono date le risposte delle domande pertinenti alla presentazione dell'attività della Polizia Municipale nell'anno 2015, punto. Questo è. Peraltro gli scioperi sono del 2016, se vogliamo essere, ok? Dico bene o dico male, sono del 2016, perfetto. Noi abbiamo presentato il lavoro della Polizia Municipale fatto nella sede territoriale di Novi e non solo, con anche dei, come dire, quello che è il lavoro dell'anno 2015. Le tensioni, gli scioperi, tutto quello che avete chiesto è relativo all'anno 2016, quindi siamo proprio completamente al di fuori di tutto quello che è il lavoro dell'anno 2015, ok? Benissimo.
Quindi, se ho captato bene la sua risposta, è un tema che dobbiamo presentare all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza, in Unione, su questo tema qua, perché insomma può essere legittimo,
allora,
da parte nostra chiedere chiarimenti.
Ho detto che la Polizia Municipale è in Unione e che noi questa sera rispondiamo all'anno 2015.
Benissimo.
Io non do suggerimenti perché ogni gruppo farà quello che vuole. Verrà risposto se...
Dottoressa, possiamo rispondere? Prego, le do la parola.
Sì, allora vediamo se ho preso nota di tutto quello che mi avete detto, poi se manca qualcosa ovviamente sono disponibile. Allora, fototrappola rubata, ahimè, l'abbiamo montata a febbraio, a giugno ce l'hanno rubata. In realtà wireless, la strumentazione che abbiamo acquistato non ce lo consente, anche perché sono strumenti abbastanza, come posso dire, semplici, non troppo sofisticati. Considerate che ogni fototrappola ha un costo di circa 400 euro e quindi, insomma, proprio perché vengono messe all'esterno, così prendere anche delle cose un po' più sofisticate potrebbe essere rischioso, visto che comunque abbiamo già avuto, non solo adesso a Novi, ma hanno già rubato anche un'altra fototrappola Carpi. Quindi, insomma, abbiamo preferito optare per delle strumentazioni tutto sommato un po' meno sofisticate, ma anche un po' meno costose, insomma. E anche perché il wireless, tutto sommato, non mi avrebbe consentito di capire chi l'ha rubata, perché come tutte le telecamere voi capite che è sufficiente che si mettano un cappuccio in testa, una mascherina, insomma, sì, cioè non sarebbe stata, diciamo così, la soluzione di tutti i mali. Comunque sia, non sono così sofisticate da essere utilizzate con questo sistema. Commercio su area pubblica, è vero, abbiamo avuto un aumento del commercio su area pubblica dei sopralluoghi, in particolare non parliamo di reati penali, quindi, ma di sanzioni amministrative che sono state possibili grazie anche alla creazione del nucleo antidegrado, che è il nucleo che lavora in Borghese. In particolare abbiamo sanzionato degli abusivi che non erano titolari di licenza, quindi per me abusivi sono proprio quelli che non hanno nessuna autorizzazione e vendevano fiori, non so, tipo per la commemorazione dei defunti, vendevano funghi senza avere l'autorizzazione, vendevano frutta, generi comunque alimentari e anche qualche sanzione a delle parrucchiere abusive. Quindi queste sono state le sanzioni principali, diciamo così, a seguito dei numerosi sopralluoghi che abbiamo fatto nell'ambito del commercio. Poi, rotazione degli agenti, spiegare un po' i dettagli. Allora, la rotazione, diciamo così, è uno strumento che ci serve perché gli agenti conoscano meglio il territorio. Voi sapete che l'Unione è nata nel 2006 e da allora, proprio per garantire un maggior presidio sul territorio e un miglior contatto con il cittadino, noi abbiamo mantenuto nelle sedi aperte dove abbiamo gli agenti che normalmente lavorano di giorno su quel territorio. Questo ovviamente fa sì che gli operatori che lavorano in quel territorio conoscano molto molto bene il territorio e questo è un vantaggio, però considerato che nei servizi serali e festivi gli stessi operatori vengono impiegati su tutto il territorio dell'Unione, ci siamo interrogati sul fatto di come poter migliorare la conoscenza del territorio. Quindi, buonissima la conoscenza del territorio dove abitano. Conoscenza del territorio per me possiamo intenderle in due modi, cioè quello che io ritengo utile per la Polizia Municipale, cioè non la conoscenza delle vie, ma la conoscenza del territorio, il matto del paese, quello che ha dei quello che ha problemi non so, economici, insomma una conoscenza specifica del territorio e delle persone. Evidentemente noi abbiamo messo in piedi due meccanismi. Uno è l'affiancamento. Che cosa vuol dire? Facciamo un esempio: un agente che normalmente presta servizio a Novi per due mesi, una tantum, andrà in un altro territorio che non è il suo, cioè andrà due mesi a Carpi, due mesi a Campogagliano e due mesi a Sogliera. Questo cosa farà? Sicuramente migliorerà la conoscenza del territorio, ovviamente una conoscenza del territorio più geografica rispetto a quello che vi dicevo, perché in due mesi mi conoscerai bene il territorio, ovviamente non conoscerai le peculiarità del territorio. Quindi la prima misura è una misura di affiancamento di altri colleghi nell'altro territorio. Per conoscere il territorio, ma aggiungo anche per conoscere i colleghi. Molto spesso non si conoscono, nonostante siano tanti anni che si lavorano insieme, avere una conoscenza un po' più approfondita del collegio con cui lavori è secondo me fondamentale. E considerato che siamo più di 90 operatori della Polizia Municipale e che per fare tutto questo giro ci si impiegherebbe veramente tanto, abbiamo pensato a delle altre misure che sono quelle della pattuglia mista di presidio. Che cosa vuol dire? Che in alcune occasioni, in alcune giornate prestabilite, un operatore, per esempio di Novi, va a lavorare a Sogliera, presta un turno quindi di servizio, oppure quello di Campo Gagliano viene a Novi, insomma vengono organizzati dei servizi misti. Che cosa fanno su quel territorio? Quello che avrebbero fatto gli altri agenti, in modo tale che il territorio di Novi non perde la sua pattuglia, viene semplicemente formata da operatori di altri territori. Quindi questa è un po' la rotazione. Un'altra misura che secondo me migliora la conoscenza del territorio, ma ci consente anche di coprire maggiormente il territorio in orari particolari, è la pattuglia di pronta disponibilità, una pattuglia che fa 8-14-14-20. Allora l'orario della Polizia Municipale e quindi anche del presidio territoriale di Novi è 7-25-13-25-13-25-19-25. In questo lasso di tempo ovviamente capite che ci sono, come posso dire, dei buchi dovuti al fatto che la pattuglia rientra, che arriva l'altra, lo smontante e il montante, insomma. Quindi quella pattuglia 8-14-14-20 va proprio a tamponare quei buchi ed è anche importante perché 8-14-14-20, in particolare quella del pomeriggio, mi consente di essere presente all'orario di chiusura dei negozi. Quindi anche questo poteva essere un orario, insomma, migliore per essere presenti. Allora, quanti agenti avete a Novi? A Novi ci sono 8 persone, ok? Ci sono 8 persone, fanno l'orario diurno, quindi la sede territoriale di Novi è aperta di giorno, 7-25-13-25-13-25-19-25. Poi ci sono i turni delle pattuglie serali e festive. Di sera abbiamo il contingente che è formato da un piantone in centrale operativa e 4 operatori della Polizia Municipale, quindi 2 pattuglie che si dividono il territorio nord e sud. E sono queste le pattuglie che ovviamente questa sera, adesso non ricordo chi è in servizio, però potrebbe essere che nella zona di Novi ci siano operatori di Campo Gagliano e di Sogliera e che quindi dovrebbero essere messi in condizione di conoscere il meglio possibile il territorio, proprio perché questa sera magari nessuno di Novi è presente per fare servizio. Festivi, anche i festivi vengono fatti misti sul territorio, quindi non si aprono le sedi territoriali, prendono tutti il servizio nel comando unico centrale a Carpi e in media sono 16-20 persone che lavorano durante il turno festivo, insomma. Rapporto abitanti e agenti, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che ci sia un rapporto 1 a 1000. Il rapporto 1 a 1000 è stato calcolato ovviamente in unione, ok? Quindi 105.000 abitanti, 105 operatori. Non siamo all'organico completo, ma vi assicuro che siamo uno dei comandi, insomma, che ben si difende da questo punto di vista, anche perché vi ricordo che se l'anno 2015, come vi accennavo nella presentazione scorsa, è stato un anno un po' particolare dove a causa di pensionamenti, a causa di mobilità, a causa, insomma, di persone che si sono licenziate, adesso ci stiamo un po' riprendendo, nel senso che abbiamo assunto all'inizio dell'anno 4 persone. A dir la verità, uno è un interscambio, quindi fa patta con la persona che se n'è andata, 3 invece sono stati assunti, uno il 1° d'aprile e 2 colleghe invece da partire dal 1° luglio. Quindi piano piano stiamo un po' cercando di riprenderci via, anche perché le norme non tanto ci aiutano per da questo punto di vista. Non so, ho messo qualche cosa.
È stato un primo giro oppure sono già esaustive le domande? Io prego, Benzi Sauro.
No, io più che domande voglio fare degli apprezzamenti su quello che avete illustrato e quello che avete fatto. non per tutto quello che avete fatto vedere. Ne parlavo l'altro giorno anche con la dottoressa Sivieri, cioè io in questo periodo sto osservando un po' la strada via Chiesa Nord a Rovereto, la osservo spesso perché mi metto lì fuori e guardo, insomma, e allora sto osservando una cosa molto importante, cioè sto osservando una cosa molto, la guida col cellulare, una cosa impressionante, è impressionante, cioè non faccio distinzioni fra uomo e donne, anzi forse saranno quasi peggio le donne, non voglio esagerare, ma e poi volevo soffermarmi un attimo, ho visto questo volantino, mettiamolo al sicuro, ecco anche questo è un'evidenza, cioè io, se uno sta in strada e guarda è una cosa impressionante, bambini con la testa fuori dalla finestrino in braccio, cioè sono pochissimi quelli che rimangono a sedere nel seggiolino, cioè questo è un argomento che va affrontato e cerchiamo di portarlo all'opinione perché è molto grave, cioè vedere quello che vedo, ne ho viste più di una, parecchie, adesso fortunatamente non è ancora emerso dei dati che dicono che succedano, però non, cioè, è meglio che non avvengano, ecco. Ecco, quindi io volevo fare queste due sottolineature. Naturalmente vi voglio ringraziare perché quest'anno a livello sportivo ho fatto manifestazioni sia a Novi, a Carpi e a Campogogliano, quindi sono arrivato tutta l'Unione, la disponibilità è stata altissima e vi ringrazio ancora. Grazie.
Prego, prego dottoressa.
Sì, volevo proprio ringraziare di questo intervento, nel senso che la guida al cellulare è uno degli obiettivi che ci siamo posti proprio per il 2016 e mettiamoli al sicuro, siamo partiti all'inizio dell'anno, però io penso che entreremo nel vivo veramente da settembre quando riapriranno le scuole, avremo la possibilità di contattare i genitori delle scuole materne, degli asili nidi, in modo tale proprio da spiegargli le regole, perché qualcuno lo fa per distrattezza, diciamo così, qualcun altro invece lo fa veramente perché non sa come si trasportano i bambini a bordo dei veicoli, quindi è un'occasione. E poi devo dire che i ragazzi del 118 sono veramente bravi e motivati, quindi mi auguro che anche sul territorio di Novi riusciremo a fare una serata proprio per illustrare queste modalità.
Se nessun consigliere, prego Boldrin.
Presidente, se nessuno salta su, io volevo due considerazioni.
Ho aspettato il tempo utile, ma non era
utile. No, era utile per me. No, io volevo comunque ringraziare, però dopo io le domande, la volta scorsa sono uscito dal consiglio, l'ho fatta direttamente alle due comandanti, quindi delle risposte le ho avute, no? Per quanto, e ringrazio anche perché comunque cioè, il lavoro della Polizia Municipale si è visto, dopo torno sulla risposta della comandante, però una sottolineatura che ci tengo a fare. Negli anni 2013-2014 e parte 2015 ho notato che c'era un certo lassismo per via del terremoto, non da parte dei cittadini, mi ricordo ancora, tipo questa sera, no? Parcheggiato sulle scuole, parcheggiavano lì, parcheggiavano là, e mi ricordo i nostri agenti che andavano giù peso, e, no, nel senso hanno fatto realmente un lavoro, a mio avviso, fatto bene, perché comunque c'erano, al di là delle multe, io sto pensando anche alle erba alta, sto pensando a certe cose che sono state comunque monitorate in modo, a mio avviso, efficace, anche su segnalazione di cittadini e quant'altro. E auguro alla comandante che l'Unione Terre d'Argine e i quattro comuni investano più soldi per dare più organico, perché comunque siamo sotto organico, questo, e non le faccio la colpa a lei, sa comandante, cioè come magari in aria, no? Capisco, mi rendo conto che è un territorio di 105.000 abitanti, non sia facile da gestire, a volte viene da pensare, non era meglio prima che avevamo la municipale direttamente in loco, però dopo voglio vedere io come si fa a mantenere gli agenti, dopo parleremo del bilancio, mi divertirò un po'. E quindi la strada comunque è quella giusta dell'Unione, certo va rispettata la territorialità, capisco la faccenda della rotazione degli agenti, mi auguro una cautela perché lei lo ha spiegato bene, spero che io le abbia dato anche l'opportunità di spiegarlo, perché secondo me non gliel'ha data mai nessuno, mi perdoni. Cioè, nel senso, il punto di vista è anche oggettivo. E voi, il senso c'è, le modalità le conoscerete voi. Certo è che, lei lo ha detto, gli agenti devono conoscere il territorio, quindi chi conosce il territorio, insomma, va bene un po', ma che, insomma, vabbè, ci siamo capiti, no? Ok, e comunque grazie, perché insomma, grazie anche, io ringrazio il comandante Civieri, perché la classica comandante buona ma cattiva, oppure cattiva ma buona, no? Che, cioè, che ogni tanto prende il blocchetto lei, fa, oh, ho avuto anch'io a che fare. Grazie, arrivederci.
Prego, Elena Cogato.
Ma cioè, io volevo ringraziare Boldrin che ha dato alla dottoressa Tinti l'opportunità di spiegarlo. Veramente io non ho gli appunti dell'altra sera con me, però la dottoressa Tinti aveva spiegato bene anche l'altra sera qual era la situazione e la motivazione della rotazione degli agenti sul territorio. Bene.
Bene, se ci riteniamo soddisfatti delle risposte alle domande che sono pervenute, io sollevo dall'incarico la presenza della dottoressa Tinti e della dottoressa Sivieri, le ringrazio nuovamente e le saluto.
Grazie a voi,
buon lavoro. Grazie. Bene, riprendiamo col punto numero 2, la mozione dei gruppi consigliari Progetto Comune Democrazia Cristiana Novese Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio per l'avvio del processo partecipativo sul futuro di AIMAC. La lettura del prego, consigliere Ferraresi.
Tocca a me. Mozione per l'avvio di processo partecipativo sul futuro di AIMAC. Premesso che l'azione della pubblica amministrazione deve essere retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza e ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La nostra Costituzione e l'ordinamento comunitario confermano e ribadiscono il diritto a una buona amministrazione che si traduce con altri criteri che devono essere rispettati da chi amministra risorse altrui. Questi criteri sono l'imparzialità, la ragionevolezza, la prudenza che riassumono nel modello di diligenza del buon padre di famiglia. L'azione dell'amministrazione deve essere anche espressione del principio democratico e della supremazia della volontà popolare. Considerato che, per quanto attiene il principio democratico, a 2 dei 4 referendum nazionali che si tennero il 12-13 giugno 2011, in cui gli italiani scelsero di abrogare le norme che obbligavano l'affidamento al servizio idrico a società di diritto privato e le norme che garantivano il profitto sugli investimenti del medesimo settore, i cittadini di questo comune contribuirono partecipando al voto con affluenza superiore alla media nazionale. Non ci risulta che nessuno dei sindaci eletti nei comuni soci di AIMAC abbia preannunciato in campagna elettorale la volontà di fondere AIMAC con ERA e non si può quindi sostenere che questa azione sia compresa in alcun mandato popolare. Anzi, la suddetta ipotesi si pone in aperto contrasto con le avvenute manifestazioni di volontà dei cittadini degli stessi comuni soci. Per quanto attiene le motivazioni, negli anni intercorsi tra il 2009 e il 2016 non sono emersi vantaggi di alcun genere per lo svolgimento dei servizi gestiti da AIMAC derivanti dall'aver contratto una forma di partnership con ERA. Al contrario, ERA, senza aver fatto nulla di utile, percepisce ogni anno la remunerazione proporzionata alla quota sociale che acquisì nel 2009. Nello stesso periodo sopracitato, 2009-2016, sono venuti meno tutti quanti i motivi per cui l'amministrazione comunale di allora giustificò la vendita di azioni ad ERA. È soltanto per brevità che citiamo un solo esempio. Andrea, parli più vicino al microfono. Sì. Nel 2008 gli amministratori promotori della vendita sostenevano che l'alleanza di AIMA con ERA sarebbe stata necessaria per vincere la gara del servizio di distribuzione del gas. Oggi è noto che proprio la presenza stessa di questa alleanza rischia di essere motivo di esclusione di AIMA da quella gara sopradetta. Questo elenco potrebbe continuare molto a lungo. Negli ultimi anni sono moltiplicati casi e fatti che inducono a ritenere svantaggiosa e inopportuna, ancora più di quanto già fosse nel 2008, l'affidamento ai servizi pubblici oggi gestiti egregiamente da AIMAG ad una realtà come ERA. Il comune di Forlì sta in questi mesi sottraendo il servizio rifiuti affidato ad ERA per gestirlo con una propria azienda in-house. I comuni di Vignola e delle terre di Castelli stanno pensando di fare altrettanto. Notizie non proprio edificanti hanno raggiunto le reti televisive nazionali. Si vede la puntata di Report del 16 novembre del 14, per tacere delle condanne conseguenti alla tragedia di San Benedetto de Querceto, delle tante indagini che hanno coinvolto dirigenti di ERA e dei tanti esempi di malagestione derivate da aziende del tutto simili ad ERA, come forma organizzativa, tipo Publiacqua Firenze. Viceversa, negli ultimi anni la gestione di AIMAG ha sempre ottenuto risultati positivi, anche a fronte di passaggi storici non favorevoli, la crisi e il terremoto, e la considerazione dei cittadini verso la stessa azienda è elevata. Inoltre, è dimostrato che l'attività di AIMAG genera ricadute positive sulla distribuzione di risorse e lavoro all'interno del territorio gestito. Al contrario, è altrettanto noto che ERA, in esito a una gestione vocata al massimo profitto dei propri azionisti, non si fa scrupolo alcuno nel delocalizzare attività, nel ricorrere in misura massiccia al precariato o all'appalto subappalto, e non disdegna di muovere cause giudiziarie se si comuni soci quando osano disturbare la politica aziendale. Per quanto attiene ragionevolezza, prudenza e imparzialità, il procedimento della raccolta di manifestazioni di interesse ha dimostrato che, anche partendo dal presupposto, ancora tuttavia da dimostrare, che AIMAG abbia bisogno di intessere legami e partnership con altre aziende, sono possibili una pluralità di opzioni che non prevedono la cessione del controllo della società da parte dei comuni soci. La modifica dell'assetto societario di AIMAG può comportare scelte che divengono quasi irreversibili, considerata difficoltà economica pratica di riacquistare qualcosa che si è venduto, e che comportano effetti perduranti molti anni, molto di più della durata della legislatura per cui gli amministratori attuali sono stati eletti. Per quanto attiene alla legalità, la pubblicità e la trasparenza, è emerso nelle scorse settimane sulla stampa locale un articolo non smentito che riferisce di decisioni già prese in merito al futuro di AIMAG da parte dei sindaci dei comuni soci, esito di una riunione avvenuta in una sede non istituzionale non aperta al pubblico. Non sono note le motivazioni di tale presunta decisione, né del resto sarebbe stata la sede adatta per esprimerli. Un argomento di tale rilievo, per la vastità politica, economica e temporale dei suoi effetti, non può essere deciso nel chiuso di una riunione di partito, né può essere limitato a una mera procedura ordinaria di deliberazione di consiglio, che notoriamente non coinvolge la stragrande maggioranza dei cittadini elettori. La Regione Emilia-Romagna ha emesso una legge regionale specificatamente orientata a favorire la consultazione e la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche locali. Si tratta della legge regionale numero 3 del 9 febbraio del 2010. Questa legge, oltre ad incoraggiare la partecipazione dei cittadini per decisioni strategiche come quella di cui si discute, prevede anche il finanziamento e la regolamentazione di processi di partecipazione popolare. Tutto quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali propongono al Consiglio Comunale di esprimere parere positivo alla seguente mozione. Si impegna il Sindaco ad avviare un processo partecipativo ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale numero 3 del 9 febbraio 2010, allo scopo di perseguire numerosi obiettivi stabiliti dalla medesima legge. Quali? Incrementare la qualità democratica delle scelte di assemblee elettive e delle giunte a livello regionale e locale nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza. Creare maggiore coesione sociale, governando la conflittualità, facilitando l'individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali. amministrazioni pubbliche, istituti pubblici, associazioni di rappresentanza economica e culturale, imprese, famiglie e cittadini. Operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili soltanto con il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche. Richiedere alla Regione Emilia-Romagna il sostegno tecnico e finanziario previsto all'articolo 9 della citata legge regionale numero 3 del 2010 per l'espletamento del processo partecipativo. È un po' lunghino come ordine del giorno. In sintesi, insomma, si vuole chiedere, dato che nel 2009 purtroppo le cose non sono mica andate come sarebbe voluto, come perlomeno una parte dell'amministrazione pensava che andasse, nel 2016 o barra 2017, comunque la prossima modifica di AIMA che si vorrebbe attuare, chiediamo un confronto molto più allargato che ai singoli consigli comunali.
Grazie consigliere. Mi ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, io parto intanto ricordando che nella sala qui sopra la scorsa settimana è stato fatto un aggiornamento a tutti e quattro i consigli comunali dei comuni dell'Unione, aggiornamento peraltro, io l'ho espresso anche in quella sede, che non è stato per nulla considerato da tutti i consiglieri di opposizione, in quanto tutte le opposizioni sono partite da una menzogna che regola anche questa mozione, che sarebbe quella che i comuni soci di AIMA hanno già concluso con ERA sotto banco, non so quale, sotto quale banco, visto che non sono andata sotto nessun banco, e quindi partendo da una menzogna si è costruito un castello di carta che è crollato nel momento in cui alla fine nelle repliche, cominciando dal sindaco Di Carpi, abbiamo letto quello che con votazioni diverse ma sostanzialmente, se non all'unanimità, con delle astensioni, era già contenuto nella delibera dei consigli comunali quando non abbiamo rinnovato i patti parasociali di AIMA Gaera. Quindi a quel punto lì silenzio tombale, perché io ve lo voglio anche rileggere, perché avete scritto delle cose che avete votato diversamente. E mi rivolgo in particolare al gruppo Progetto Comune, e all'epoca mi pare si chiamasse ancora Alternativa per Novi, che hanno votato delle altre cose, perché nel dato atto ci sono tutta una serie di precisazioni che dicono come viene svolta questa diciamo questa procedura contendibile, trasparente, non discriminatoria per arrivare alla scelta del partner di AIMA. Quindi decidere di diventare grandi e in che modo sarebbe quantomeno utile, visto che la cosa che conveniamo tutti è che quello che si sta tentando di fare con questa procedura, lo ripeto, contendibile, trasparente, non discriminatoria, è una cosa molto importante che preme a tutti. In questa delibera, dove ricordo che si sono astenuti consiglieri Violi e Ferraresi, hanno votato a favore tutto il gruppo del PD più i consiglieri Boldrin, Fiorentini e Fabbri, viene citato, si dice questo: dato atto che la direzione del patto di sindacato dei comuni soci di AIMA, nelle riunioni del 19 e del 24 febbraio, ha analizzato con il supporto dell'advisor PricewaterhouseCoopers gli scenari industriali, finanziari e competitivi del gruppo AIMA con riferimento alle manifestazioni di interesse pervenute, che in esito alla disamina compiuta, la direzione del patto di sindacato ha convenuto di non rinnovare i patti in scadenza con le fondazioni bancarie e con il socio ERA, al fine di procedere alla nomina entro il prossimo 30 giugno, poi slittato per motivi di tempo, di un nuovo consiglio di amministrazione designato pro tempore interamente dai comuni soci, con il preciso mandato di evolvere il posizionamento strategico del gruppo AIMAG nella direzione dell'integrazione e fusione con altri soggetti operanti nel settore dei servizi pubblici locali. Quindi mai detto da nessuno, nemmeno da coloro
opposizione che in consiglio comunale mai detto guardate che vogliamo una roba come quella che dite stasera, quindi essere un po' collegati con quello che si vota sarebbe una cosa opportuna, che la direzione del patto di sindacato ha deciso all'unanimità di proseguire l'approfondimento delle manifestazioni di interesse pervenute per verificare mediante l'adozione di procedure trasparenti l'interesse del mercato a convergere verso un modello di aggregazione che prevede una forte integrazione / fusione con l'obiettivo di concludere il percorso decisionale entro il prossimo 31 luglio. Il resto naturalmente è scaricabile dal sito e si sa. Quindi siamo partiti con questa mozione, come l'altra sera e anche l'intervento dell'altra sera del consigliere Ferraresi, che più o meno cavalca questa roba qui, addirittura facendo credere ai cittadini che in quella sede si sarebbe pervenuti a un voto addirittura per fare la fusione con ERA quella sera, quindi veramente della roba di una bassezza unica. Quindi tutta la mozione si fonda su questa, su una falsità, perché noi, e parlo di noi comuni del patto di sindacato, non abbiamo proprio concluso un bel niente, tant'è che si procede con quel percorso che era stato individuato e quello che è quello che vi dicevo prima. L'altra cosa che ci tengo a precisare, non è la prima volta, io non leggo neanche tutti i giorni i giornali, nel senso che quello che scrivono i giornali non è quello che ci sostiene nell'amministrare, con tutto il rispetto dei giornali, c'è una giornalista anche qua con la quale abbiamo ottime relazioni, però non è che noi tendiamo oggigiorno a leggere il giornale per dire è vero o non è vero, lo smentiamo, lo teniamo. Ci sono delle opinioni diverse, la cosa che fa, come dire, davvero non è bella è quando si parte da una falsità, da un assunto fasullo, come in questo caso, perché noi non abbiamo assolutamente concluso nulla con ERA. Questo per dire che non ci sarà una procedura in base alla legge 3 della Regione, perché si è scelta una cosa diversa, si è votata nei consigli comunali, l'avete votata pure voi, dove si diceva qual era la procedura, e questa è la procedura, la è e la resta. Quindi tutto questo, diciamo, questa mozione che si fonda su una falsità assoluta non porta assolutamente fuori da quello che i comuni soci hanno votato. Anziché perdersi, secondo me, nel cercare di elaborare delle teorie e dei film di questo genere, secondo me sarebbe stato interessante per tutti cercare di entrare nel merito rispetto alle informazioni e all'aggiornamento che è stato fatto nei consigli comunali uniti dell'altra sera, perché era quello lo scopo, di fornire un aggiornamento a tutti i consiglieri comunali per metterci tutti in condizione di fare delle valutazioni. Poi ognuno la vede come crede, ci mancherebbe altro, non è mica un problema. A leggere questo qui sembra che ERA o chi lavora in ERA, la dirigenza di ERA, siano quasi dei pezzi da galera. Io credo proprio di no, perché avrà tutto, come dire, è una grande azienda, sicuramente diversa da AIMA, può piacere o non piacere, io non mi esprimo neanche, perché ERA è quella lì, abbiamo avuto tre manifestazioni di interesse, peraltro nell'aggiornamento che abbiamo fatto, se aveste ascoltato avreste notato che pur rispondendo a tutte le richieste che abbiamo formulato ci sono esattamente tre modi diversi di vedere il futuro, quindi c'era proprio una diversità che secondo me valeva la pena anche di cogliere per fare un'analisi puntuale. La cosa non è stata fatta, avete ripresentato, per carità, legittimamente, una mozione che è la fotocopia ridotta dell'intervento dell'altra sera, quindi mi sembra che si vada poco lontano con questa roba qui. Non sollecitate delle smentite giornalistiche, perché noi le facciamo quando riteniamo che valga la pena farle, altrimenti i giornali escono tutti i giorni e fanno quello che possono anche loro. Noi rispondiamo con le risposte nei consigli comunali, con il percorso che abbiamo individuato, mantenendo gli impegni che ci siamo assunti come patto di sindacato di tenere i consigli comunali aggiornati rispetto al percorso che si va a continuare a fare, e non abbiamo fatto accordi con nessuno delle tre aziende, dei tre gruppi che hanno presentato le manifestazioni di interesse, tant'è che nel prosieguo non saranno solo quelle, perché ci apriremo al mercato. Ci serviva capire l'attrattività anche di questa azienda, in un ragionamento che
tende, come abbiamo approvato in questa, ad una forte integrazione barra fusione, punto. Quindi noi non abbiamo fatto accordi né sopra il banco né sotto il banco, io non conosco, se ci sono stati, io non li conosco, ma non ci sono stati degli incontri clandestini, come se avessimo bisogno noi sindaci di fare delle cose clandestine, ma state scherzando? Ma cosa credete, che non ci prema noi il futuro di questa azienda? Ma l'hanno creati i comuni questa azienda? Voglio dire, l'ha creato i comuni, quelli che ci sono oggi, ma quelli che ci sono stati nel momento in cui l'hanno voluta. Facciamo degli incontri, ma ci mancherebbe altro. Poi dopo avete scritto che tutto sui giornali, vero o falso che sia, delle due una, eh? O scegliete che facciamo gli incontri clandestini, o scegliete che mettiamo tutto sul giornale, perché bisogna poi alla fine che arriviamo. Una cosa, scegliete di votare o di non votare. Quando si votano le delibere, generalmente si leggono. E qui è stata votata un percorso, qui come negli altri 20 comuni. Ma solo per coerenza, per un minimo di coerenza.
Altri interventi? Prego, Italo Malagola.
Ma c'è uno più lungo? Ma io credo che a volte, per entrare nel merito della mozione, tocchi ai consiglieri decidere. Siamo stati votati per questo e dobbiamo anche assumerci le nostre responsabilità. Anche perché questa decisione che andremo a prendere come consiglieri in merito ad Aima Ghedera o anche a qualcun altro, anche a te, non è obbligatorio che sia Aima Ghedera. Cioè, il sindaco non ha detto questo, neanche i sindaci. C'è Tea, c'è Estra, con piacere Aima, quindi voglio dire, poi alla fine la decisione è ancora aperta a tutto. E poi alla fine, al di là di quello che decidono i sindaci, sta ai consiglieri comunali decidere, perché il voto passa di qua, non passa dai sindaci. Forse questo vi manca in questo pezzo di mozione. Il voto passa dai consiglieri comunali. Quindi i sindaci nelle loro sedi possono decidere quello che vogliono, ma se non passa dai consigli non è vero niente. Quindi. Detto questo, penso che dato che siamo stati eletti, tocchi anche a noi a volte assumerci le nostre responsabilità. Anche perché portare un tema come questo in un percorso partecipato rischia di essere facile a strumentalizzazioni, cioè forse vincono le balle più grosse rispetto alle verità. E credo che invece questa volta il percorso di partecipato aperto ai cittadini non so se sia la situazione migliore, anche perché è un percorso difficile, complicato, lo dico io per primo, che magari anche noi consiglieri non abbiamo tutti gli elementi ancora per poter decidere, forse avremo bisogno di qualche elemento in più per poter decidere del futuro di AIMAG in questo momento. Forse uno step successivo potrebbe essere questo rispetto alle manifestazioni di interesse. Però la democrazia partecipata non la si può volere solo quando fa comodo, perché c'è chi accenna spesso al comune unico senza mai accennare ad un percorso di democrazia partecipata, quando invece in questo caso non sto parlando con te, la pianti, ma non sto parlando con te, ma da Guntai, ma lascia lì di rompere le balle, io boh, ma sta lì e sta buono, ma sto parlando con te, Guntai per piacere. Allora, quando invece sarebbe proprio questo il momento, la decisione sul comune unico per applicare quella che è la democrazia partecipata. Quindi io credo che per me questa mozione non è accettabile, perché anche noi consiglieri comunali, in quanto eletti, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità quando sarà il momento.
No, ma è Italo,
Consiglieri, siete richiamati all'ordine. Consiglieri, siete richiamati all'ordine. Italo, per favore. Italo, per favore. Se no ti devo fare... mi dispiace, ma questo non è un comportamento da consiglio comunale. Mi dispiace. Italo, sì, io ci terrei che effettivamente quando un consigliere prende la parola, gli altri in ogni caso ascoltassero e poi hanno il modo di replicare, e questo è quanto. Chiedo se qualcun altro intende prendere la parola. Prego, consigliere Boldrin.
Con molta cautela volevo rispondere al consigliere Malagola, abbiamo che scelta fuori, che a proposito della democrazia partecipativa, infatti la legge regionale, lui ha tirato in ballo il comune unico, questo può essere una discussione, è vero che noi abbiamo votato quello che abbiamo votato in precedenza, è anche vero che lo step successivo può essere quello di coinvolgere i cittadini, di provarci, perché ormai i cittadini vediamo quanta gente viene ai consigli comunali, ed è una gara difficile, mi rendo conto. D'altra parte il nostro è comunque un tentativo politico, sono sindaco. È vero, condito, ci sta, fa parte della politica a volte, però comunque l'obiettivo, perché tutti condiscono, cioè vedremo, cioè, non è, questo non deve, fa parte della dialettica politica, è inevitabile. Cioè, questo d'altra parte è un tentativo, un atto politico. La stessa regione Emilia-Romagna, proprio ieri, l'assemblea legislativa ha approvato la legge sulle fusioni. Non proprio la legge perché c'era già, però insomma la modalità dei referendum partecipativi, volevo rispondere. Il 6 giugno, mi ricordo bene, cioè la giunta ha deliberato, l'assemblea, cioè, ha proposto, l'assemblea ha passato, ed è passa proprio la faccenda della fusione dei comuni attraverso lo strumento referendario, dando dei criteri. A un certo punto, quando i numeri non sono chiari, delega ai consigli comunali, è di ieri, proprio di ieri. Per cui direi che anche questa scelta operativa di adesso l'abbiamo condita un po', è vero, però questa scelta di te hai quello che è, di quello che sarà, è chiaro che un tentativo partecipativo ci si prova, tutto qui, grazie.
Prego, consigliere Viole.
Allora, in merito alla votazione del nostro gruppo, faccio riferimento a un qualcosa che successe anni fa, alla precedente legislatura, in un'assemblea popolare a Rovereto, quando ebbi una piccola discussione col sindaco, e ricordai che certe scelte che stanno facendo i sindaci oggi dovrebbero pensare alle scelte che sono state fatte negli ultimi 50 anni nei comuni in cui c'è AIMAG, quando è stata fondata AIMAG e quando è stata portata avanti, che è una scelta fatta per dare un qualcosa di più alla popolazione, non per creare una società a fini di profitto, di lucro, o un qualcosa che si debba estendere a livello nazionale per cercare di caricare tutti gli acquedotti d'Italia. La sostanza per la quale AIMAG era stata creata, e dovrebbe continuare a essere, dovremmo tutti ricordarcelo, era quella di dare un servizio pubblico di acqua, cosa che allora non era così, c'erano i vari acquedotti comunali o quello che erano, o chi addirittura la gran parte per i pozzi. Quindi vorrei ricordare che questo è il principio per il quale AIMAG si deve reggere, non per entrare a far parte di una grande multi-utility che copra tutto il territorio nazionale. Il servizio è per i cittadini. Quindi adesso c'è da capire se hanno sbagliato, e ripeto quello che dissi anni fa in un'assemblea pubblica, hanno sbagliato i sindaci per 50 anni a cercare di gestire AIMAG in questa maniera, o se ci sia qualcosa che non va in questa generazione di sindaci. Questo è un po' il problema. Il fatto che noi ci siamo astenuti in quelle votazioni era per due motivi, e lo abbiamo anche spiegato. Il primo è che comunque noi volevamo che si sciogliesse il patto, e quindi ci siamo astenuti. il patto che portava dentro AIMAG, che portava dentro, teneva dentro ERA in consiglio di amministrazione, e l'altro era che speravamo che ERA se ne andasse in qualche maniera. Quindi non è che siamo stati, abbiamo accettato tutto quello, noi abbiamo votato. Abbiamo votato perché ci piaceva, l'abbiamo detto chiaramente negli interventi, che non ci piaceva e continua a non piacerci. Quindi facciamo delle giuste distinzioni e non generalizziamo, riprendendo quello che ha detto il sindaco prima, che invece ha generalizzato. E questo era anche abbastanza il pensiero degli altri gruppi. Quindi non che eravamo d'accordo e quindi abbiamo votato perché eravamo d'accordo. Non eravamo d'accordo, l'abbiamo detto, però comunque noi abbiamo scelto di astenerci per questo motivo, loro invece hanno scelto comunque di votare sempre per lo stesso motivo. Infatti abbiamo presentato a suo tempo delle mozioni, quindi questo anche comuni, quindi questo ci fa capire che non è vero quello che è appena stato detto dal sindaco, non è vero, perché ci sono tante di mozioni depositate, quindi non diciamo certe cose che non sono vere e non accusiamo l'opposizione di dire cose che invece sono vere. Grazie.
Prego, Gasperi Lorelli.
No, volevo solo aggiungere una piccola riflessione. Ritengo appunto che su quello che diceva adesso il consigliere Violi, ritengo che i sindaci effettivamente non abbiano sbagliato negli ultimi 50 anni. Dico questo perché quando fu fatta la scelta di portare il servizio dal comune, dalla gestione diretta ad AIMAG, questo mi è stato raccontato da un sindaco che l'ha vissuta, ha raccontato la fatica che fu fatta per poter fare capire l'operazione, per quel momento era fortemente osteggiato il fatto di portare la gestione dei servizi e delle utenze dalla gestione diretta all'azienda AIMAG. Non veniva neanche compreso in quel momento che AIMAG non era un'azienda, era comunque un'azienda, diciamo era un'evoluzione di un'azienda comunale, diciamo così, e che i soci, che erano appunto i comuni, avrebbero comunque continuato ad avere il rapporto e un valore all'interno e anche una voce in capitolo. Quindi, che dire, a distanza di tempo si è dimostrato che la scommessa dei sindaci di allora è stata una scommessa vinta, perché hanno portato un'azienda a questo punto, che capirono allora come si sarebbe evoluto, devo dire, e la scommessa fatta sul futuro, il mondo è cambiato, e hanno vinto la scommessa, ma fra mille difficoltà. Ma questo per dire che siamo in un momento anche questo di passaggio, il mondo cambia, non può rimanere tutto immutabile e lo dobbiamo adattare alle esigenze attuali, giustamente come dice il sindaco, in base a quello che ognuno di noi ovviamente pensa. Sicuramente rimanere fermi non è la scommessa vincente, è una scommessa, è un credere, un pensare che rimanere fermi non è vincente, che è un'azienda che comunque ha bisogno della sua evoluzione e molto probabilmente, anche se in tempi diversi, con situazioni diverse, ma siamo comunque in un momento in cui noi dobbiamo fare delle scelte. E quindi lo dico perché c'è sempre un momento in cui comunque chi opera delle scelte se ne fa carico e si assume, è chiaro che scommette in un futuro, vede, le fa in base a delle scelte, a quello che pensa che può succedere. Allora fu una scommessa, io credo che anche adesso la scommessa è quella di pensare di andare verso un'evoluzione che consenta a questa nostra azienda così preziosa di rimanere sul mercato con la stessa importanza, le stesse capacità che ha e le stesse competenze che ha acquisito. E vedremo lo sviluppo di questo percorso e dopodiché, come diceva appunto il consigliere Italo Malagola, è qua che deve passare questa scelta. Quindi siamo tutti noi a essere chiamati a decidere se il tipo di scelta, il tipo di percorso ci va bene, siamo d'accordo, oppure qual è la nostra scelta.
Grazie consigliere. Prego sindaco.
Ma solo perché, visto che siamo in consiglio comunale e quello che facciamo viene, è tutto pubblico e così deve essere, mi ero limitata a leggere, ma per rispondere a Violi, perché poi in un consiglio comunale le cose restano, le votazioni pure, in quel consiglio comunale io ho detto semplicemente quelle che sono state le votazioni, il vostro gruppo ha ritirato i primi due emendamenti che aveva senza metterli al voto, il terzo emendamento è stato respinto con voti favorevoli 2 di Violi e 9 contrari, il centro-sinistra Cantove, 2 astenuti, Fabri e Boldrin, quindi è stato respinto. Questa è la votazione, non ho detto delle cose che non sono state vere. Io vi ho invitato a rileggere, se non ve lo ricordate, ve li torno a invitare, quello che è stato votato. Il Consiglio Comunale vota maggioranza, vota all'unanimità, non mica ve lo devo insegnare, siamo qui da anni, però il Consiglio Comunale è sovrano, quindi che piaccia o che non piaccia, questo è quello che è avvenuto, non è che io abbia detto delle cose nuove, sono semplicemente le cose vere, poi le motivazioni, la presentazione di emendamenti nel vostro diritto, ma se vengono respinti, vengono respinti, non è che perché uno li presenta entrano nella storia, vengono respinti, vengono verbalizzati ma anche respinti, è semplicemente questo, in questa delibera sono contenute delle precisazioni sul percorso che sono assolutamente importanti e sia chi ha votato a favore, che sono stati 11, sia chi si è astenuto complessivamente, che sono stati 2, non è che uno rinneghi le proprie motivazioni, ma l'esito è questo, perché funziona così, funzionerà così quando andremo a votare le scelte che verranno fatte sul futuro di AIMA. Consiglio Comunale è questo qui, quindi la cosa fasulla è quella che l'avremmo votato la settimana scorsa per andare con ERA, quello è il falso in questa operazione, non l'esito di voto di un Consiglio Comunale, perché tutto agli atti è pubblico, quindi non c'è niente da nascondere, il futuro lo decideranno i 21 consigli comunali e attraverso il voto dei rappresentanti dei cittadini che sono eletti, e i voti sono questi.
Assessore Palermo, prego.
Allora, voglio fare una piccola riflessione su questa mozione. Innanzitutto ho cercato nel leggerla, veramente molto lunga, di trovare la base politica, no? Quello che quando uno fa un documento vuole portare. E la base che sono riuscito a trovare è quella che questa decisione sul futuro di AIMA è una decisione importante. Una decisione importante che personalmente ritengo abbia bisogno di una grossa informazione e un grosso lavoro intorno. Però non posso, leggendo bene poi tutto il resto della mozione, quando si gira la pagina, non si può leggere una mozione che dice delle cose che oggettivamente non sono fatti oggettivamente probabili, non c'è una veridicità dietro, un riscontro su quello che dice la mozione, per cui quello che poteva essere un intento politico che in linea principio potevo condividere personalmente come individuo va a cozzare contro una serie di cose che sembra un po' la serata dell'altra sera, che dal mio punto di vista era una serata importante perché forse per motivi vari non volevo avere più informazioni possibili, si è tramutata in bagarre politica da ambo le parti, che non ha portato forse a quelle risposte, quelle domande che forse avrebbero dato qualche informazione in più. Premesso detto ciò, ritenendo comunque un minimo di base politica in questa mozione, nel senso sul bisogno, sulla necessità di approfondire sempre di più questo argomento, perché più si entra dentro, più si capisce l'importanza. Dopodiché le formule, non sono io la persona che può pensare quale sia la formula giusta o meno, ci sono i tecnici, sono le persone addette. Io ritengo solo, non so neanche più come dirlo, voglio portare fuori il desiderio, quello che io ho, ma secondo me di cui c'è bisogno, quello di continuare in questo percorso approfondendo sempre di più, dando sempre più possibilità a tutti di approfondire. Per concludere il mio discorso mi asterrò a questa mozione. Grazie.
Altri interventi? Se no possiamo passare. Prego, Ferraresi.
Grazie Presidente. Va bene. Ok. E parto dall'intervento della Gasperi, in cui diceva che praticamente i sindaci 50-60 anni fa hanno vinto una scommessa. Può essere, ma sicuramente non nel 2009. Anzi, questo è emerso tra le tante cose per me costruttive, è emerso che la scelta del 2009 di vendere 25% aereo non è stata vincente, perché se non avessimo venduto il 25% di ERA avremmo una società in-house e non andremo a gara. Potremmo gestire i servizi direttamente senza dare a gara, se era completamente in mano pubblica. E invece sì, comunque vabbè, dopo smentitemi. E, comunque fanno i gesti anche loro. E, quindi è stata una scelta non vincente questa, ok? Noi abbiamo presentato mozioni e come ha detto, vabbè, due ritirate, una mica stata, però il problema è proprio qua, come ha detto anche Italo, che tocca a noi consiglieri decidere. Però noi non potremmo mai vincere, nonostante come opposizioni, e qua mi direte dietro all'infinito, come opposizione abbiamo ottenuto più voti di voi messi insieme. Ok? E oltre a questo, come PD, quindi state amministrando con 41% dei 60% andati a votare, una cosa del genere, quel percentuale, 59, adesso mi ricordo. Per cui, facendo le somme dell'intera popolazione, cosa saranno? Il 30? Quindi si va alla decisione di vendere una società che funziona benissimo, meglio di tutte quelle società che si sono state presentate giovedì scorso, se ricordo male, sopra questa sala qua, funziona meglio, e una percentuale piccolissima di elettori che voi in teoria rappresentate, che poi vi dico, neanche nella vostra programma elettorale c'era quella di vendere o di fare modifiche sostanziali ad AIMA, di fusioni o cose del genere, andate a modificare. È stata troppo stretta questa decisione presa solo dai consiglieri e solo dai consigli. È questo che vogliamo evidenziare con questo. Poi posso condividere con Palermo che non è stato scritto nel modo ottimale, ci può essere qualche cosa da ritoccare, va bene, ci sto, posso anche ammetterlo. Però quello che vogliamo evidenziare con questa cosa qua è questo. Solo nei consigli comunali, perdonatemi, è troppo poca presa decisione. Questa è una decisione che va presa ai cittadini, da tutti i cittadini, o comunque la maggior parte delle persone che ha voglia di andare a decidere di esprimersi. Ed è questo è fondamentale della democrazia. Perché non si parla di una panchina, di un punto di illuminazione o cose del genere. Si parla del futuro. Perché quello che vendi non puoi più tornare indietro. E anche il fatto che non abbiamo deciso niente. Ma quando abbiamo venduto il 25%, questa decisione è forte. Adesso voglio vedere, decidiamo di andare con Tea. ERA cosa fa? Voglio sapere. Adesso organizzeremo noi un incontro. Tanto per dire, c'è veramente un grosso problema. Se mi permettete, se non ci fosse ERA, IMAG riuscirebbe a prendere una decisione magari diversa o comunque un pochino più free, un pochino più libera, un pochino più svincolata. E questo non potete dirmi di no. Ed è comunque, ritorno, il punto focale di questo ordine del giorno e di altri che presenteremo o di altre azioni che faremo è non decidere in questo consiglio comunale o in altri 20 consigli comunali, perché sono 21 comuni, ma è far decidere i cittadini e chi deve poi pagare le tariffe e da chi volesse far gestire le proprie servizi, che purtroppo li mettiamo sul mercato, ma è una cosa che non possiamo mai decidere chi vuole che ce la gestisce, perché purtroppo per organizzazione fisica del genere non ci può essere un mercato, è un'oligarchia, quindi si decide, quindi se è mano pubblica possiamo decidere noi direttamente su cosa fare, e l'abbiamo dimostrato con tutta la storia di AIMA, compresa con l'ultima, con la tariffazione puntuale, che ci ha portato veramente a degli ottimi, ottimi risultati riconosciuti anche a livello nazionale.
Altri interventi? Se no passiamo alla dichiarazione di voto. Chi vuole fare la dichiarazione di voto? Mattia Fiorentini.
Allora, io volevo fare un intervento, ma lo farò molto più breve e molto più politico che tecnico, perché gli aspetti tecnici mi sembra ne abbiamo portati un miliardo in tutte le volte in cui si è discusso in consiglio comunale di questa cosa. Io credo, è la mia opinione personale, che ci sia una volontà politica forte dentro al PD di andare verso un modello di business specifico che è quello della fusione. Ovviamente non abbiamo prove certe di questa cosa, però è la nostra opinione e a questa opinione abbiamo sempre detto di essere contrari. Il senso di questa mozione, così come di tutti gli altri interventi che abbiamo fatto, è di opporci a un disegno che secondo noi si sta dimostrando sempre più evidente. Io lo dico che rimanga verbale, offro una pizza a tutti voi se alla fine di tutta questa storia non ci fonderemo con ERA, proprio si metta verbale, metto già i soldi sul banco, perché sono una pizza più sorbetto possiamo fare, ecco. Quindi faccio un intervento proprio solo politico, per me si andrà in questa direzione, a questa cosa ci opponiamo, ci sembra che ci sia una volontà predominante rispetto a questa posizione, permetteteci almeno di esprimere la nostra opinione politica, che è quella di essere contrari a questa cosa. Le motivazioni tecniche le abbiamo espresse in un miliardo di modi diversi possibili, vi abbiamo spiegato in tutti i modi possibili quanto questa cosa non abbia senso, vedremo, tanto ci saremo. Spero tutti quanti presenti quando la cosa andrà avanti e vedremo chi alla fine aveva ragione. Detto ciò, scusate, non ho dato la dichiarazione, voteremo a favore.
Prego, consigliere Violi.
Allora, da parte nostra vorrei ricordare che cambiare per cambiare non ha senso. Cambiare per cambiare vuol dire a volte anche fallire e pesantemente. Cambiare cercando di mantenere ciò che è la tradizione, ciò che è lo spirito, questo assolutamente ci può stare ed è in quest'ottica che noi stiamo ragionando come gruppo assolutamente. Io non ci gioco la pizza, ma come tanti altri cittadini e anche molti articoli apparsi su giornali differenti, anche con orientamenti politici differenti, fa pensare che forse qualche fondamento di verità c'è o qualche comunque tentativo di indirizzo. Detto questo, io mi auguro di sbagliare profondamente, mi auguro di sbagliare, perché se sbaglio sarò profondamente felice che questo non succeda. Detto questo, avendo noi presentato di comune accordo con gli altri e pienamente d'accordo con gli altri la nostra mozione, ordine del giorno, ovviamente voteremo a favore, augurandoci che gli altri consiglieri comunali, quelli facenti parte della giunta e no, si mettono una mano sulla coscienza e ci pensino. Grazie.
Altre dichiarazioni? Prego, Benzi.
La dichiarazione di voto la faccio io perché riteniamo che sia più giusto. Ma innanzitutto voglio tornare a un pezzo di quello che è già stato detto. Ma quando è stato votato quella delibera c'era scritto sopra o fusione o partecipazione, quindi l'avete votata, cioè non è che noi ad oggi stiamo dicendo una cosa diversa, cioè tu dici che noi abbiamo quest'idea, ma lo abbiamo scritto, cioè c'era scritto fusione o partecipazione e ne stiamo ancora discutendo, cioè non è che noi abbiamo deciso, nessuno ha deciso niente. Esatto, cioè c'era scritto, l'avete votata anche voi, quindi non vedo adesso il perché. Adesso noi abbiamo già deciso cosa abbiamo deciso, ne stiamo discutendo, le abbiamo portato davanti ai consigli comunali quelle che sono state le ultime e cercheremo ancora di approfondire l'argomento, quindi non tiriamo fuori. Dopo ricordo anche un'altra cosa, quando quel 9 marzo che è stato presentato quel famoso discorso della delibera, i consiglieri di Alternativa per Novi, Rovereto e San Antonio, avete presentato l'emendamento Uniti, scusami. Avete presentato giusto l'emendamento numero 3 che parlava di referendum. Parlavate di referendum, e non ve l'ha votato neanche le altre opposizioni, non ve l'ha mica votato, eh? Avete votato solo voi e parlavate di referendum, non era una forma di partecipazione anche questa, non l'avete condivisa neanche tra di voi, quindi è facile oggi fare opposizione, trovarsi uniti e dire, andare in giro a dire che noi vendiamo l'acqua e abbiamo venduto l'acqua pubblica come avete fatto l'altra sera, è facile fare tutto e dire tutto. Quindi io non voglio soffermarmi ancora di più perché molte cose le abbiamo dette e naturalmente il nostro voto sarà contrario a questa mozione.
Bene, allora a questo punto io passerei alla votazione. Oddio, ho perso tutto. Allora, punto numero 2, mozione dei gruppi consigliari Progetto Comune Democrazia Cristiana Novesi Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio per l'avvio del processo partecipativo sul futuro di AIMAG. Chi è a favore alzi la mano. Chi contrario? Chi si astiene? Direi che è stato respinto. Attendiamo i momenti tecnici di scrittura. Sì, allora è stato respinto. Con il voto del gruppo consigliare centrosinistra con 9, con 2 astensioni, e a favore il gruppo consigliare Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio e Democrazia Cristiana Novese. Passiamo a questo punto al numero 3, variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2018. È presente con noi la dottoressa Roberta Mussini. Per la presentazione do la parola alla dottoressa Mussini. Prego, si accomodi.
Buonasera a tutti. Vi presento l'assestamento generale di bilancio del Comune di Novi e in particolare questa variazione di bilancio è un appuntamento obbligato rispetto alle tempistiche di variazione e approvazione bilancio perché è necessario una volta all'anno effettuare il controllo degli equilibri di bilancio. Prima questo veniva fatto entro il 30 settembre e adesso è stata spostata la scadenza il 31 luglio. Quindi in questa occasione viene effettuata una valutazione di tutte le poste iscritte a bilancio, sia di parte corrente che di parte investimenti. Vengono valutati gli equilibri, quindi se le risorse di parte corrente sono sufficienti a coprire le spese, se le entrate hanno l'andamento previsto e se le spese sono, se a bilancio abbiamo previsto tutte le spese oppure se abbiamo previsto qualcosa in più che è necessario ridurre. Con questa nostra analisi e valutazione degli equilibri abbiamo verificato che la parte corrente ha maggiori risorse complessivamente per 50.000 euro. queste maggiori risorse più altre fonti di finanziamento ci permettono di effettuare maggiori investimenti. In particolare abbiamo le fonti, adesso provo a sintetizzare la parte investimenti senza seguire la delibera, poi dopo eventualmente mi farete delle domande. Allora, le fonti di finanziamento che finanziano la spesa corrente, come vi dicevo, sono 50.000, che ci permettono di fare delle variazioni in parte investimenti, sono 50.000 euro che provengono dalla parte corrente del bilancio. Sono 226.000 euro dal commissario delegato alla ricostruzione per il sisma nell'anno 2016 e altri 4 milioni, complessivamente tra circa 4 milioni, più di 4 milioni nel 2017 e 2018. Oneri di urbanizzazione per 52.000 euro perché abbiamo avuto un incasso straordinario. Entrate dalla provincia per il Porfers a rendicontazione per 57.000 euro. Applichiamo avanzo libero per 30.000 euro e questo è possibile perché abbiamo svincolato in giunta altri 30.000 euro di una donazione che poi il prossimo anno, diciamo, ripristinerà questo avanzo libero che noi utilizziamo. E quindi in questa manovra ne abbiamo usato pochissimo, solo questo che verrà poi ripristinato, diciamo, avanzo per donazioni per 11.794. Poi abbiamo effettuato degli storni nelle spese già previste, 5.500 euro della manutenzione delle scuole medie, 10.500 euro nella manutenzione delle scuole primarie e 35 euro nella manutenzione degli immobili comunali. Tutte queste maggiori risorse e storni ci danno la possibilità, come vi dicevo, di effettuare nuove spese di investimento. In particolare abbiamo 51.000 euro per la sistemazione della copertura del cimitero di Novi di Modena, lato via Don Minzoni, in quanto si sono riscontrati fenomeni di scivolamento della copertura a causa cedimenti dei supporti. Abbiamo ulteriori 6.794 euro, oltre ai 42.000 euro che abbiamo già stanziato nella variazione del precedente, del 30 maggio, quindi 6.794 euro in più per la sostituzione della copertura del campo polivalente posto nel centro sportivo di Novi di Modena e per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento, per un totale di lavori di 49.451,45. Poi abbiamo 30.000 euro di lavori sulle recinzioni, area verde, campo sintetico, videosorveglianza e impianti di illuminazione del centro sportivo di Rovereto. Abbiamo 5.000 euro che applichiamo di donazioni sisma per manutenzione scuole. Poi 140.000 euro per opere complementari occorrenti al Municipio 2, sito in piazza Primo Maggio, finanziate con risorse proprie trasferimenti. 28.000 euro per attivare gli interventi sui campetti del centro sportivo di Novi, necessari per le iniziative all'interno del progetto Spazi Infestati. 20.000 euro per un ulteriore servizio igienico occorrente alla scuola di musica. 30.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade. Poi abbiamo le risorse del commissario delegato alla ricostruzione che sono destinate al municipio di Novi di Modena complessivamente per 4.170.273,60 di cui 208.513,68 previsti nell'esercizio 2016. Sempre sulla ricostruzione abbiamo iscritto bilancio i lavori sulla delegazione di Rovereto, sui fabbricati di pertinenza, per un importo complessivo di 349.726,32, di cui 17.486,32 nell'esercizio 2016. Un'altra risorsa che prima non ho citato è praticamente data da minori trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine in parte investimenti. Questo in quanto l'Unione delle Terre d'Argine ha chiuso il bilancio, il rendiconto 2015 con un avanzo e gli investimenti di Novi sull'Unione sono finanziati dall'avanzo stesso dell'Unione. Questo è un po' la parte investimenti. Per quanto riguarda la parte corrente, abbiamo gli affari generali che rilevano minori entrate pari a 42.000 euro nei proventi dei cimiteri. Si iscrive a bilancio sia in entrata che in spesa 26.000 euro per quanto riguarda la spesa per il referendum costituzionale di ottobre. Abbiamo una riduzione del fondo di solidarietà comunale pari a 102.000 euro rispetto a quello che era stato previsto in fase di previsione, ma possiamo evidenziamo maggiori un lavoro più importante, insomma maggiore sulla l'emissione di avvisi di accertamento IMU che ci permette di iscrivere a bilancio altre 70.000 euro. Con un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di 23. Anche l'IMU, gettito spontaneo, vede un aumento, vede una maggiore entrata pari a circa 30.000 euro per quanto riguarda l'IMU del 2015. Anche la TASI vede maggiori, cioè anche sulla TASI abbiamo si prevede un maggiore incasso andare alla fine dell'anno per 25.000 euro. Iscriviamo a bilancio 32.000 euro circa di un trasferimento da IMAG di somme di spettanza del Comune di Novi che compensano parzialmente una maggiore spesa di 55.558,85 nei confronti di IMAG a seguito del conguaglio effettuato nel 2016 rispetto alla tariffa corrispettiva 2015 per l'agevolazione utente non domestiche. Abbiamo maggiori entrate per i dividendi di IMAG pari a 44.892,64, attestandoci a un dividendo pari a 195.892,64. E a seguito sempre del consuntivo 2015 si rilevano maggiori spese per utenze pari a 56.000 euro. Iscriviamo a bilancio parte corrente una rata che avevamo accantonato nell'avanzo vincolato già nel 2015, il pagamento appunto di una rata dei mutui dell'anno 2012 pari a 202.131,07. Quindi noi a bilancio quest'anno abbiamo complessivamente più di 404.000 euro che ci serviranno a fine anno a dicembre per pagare le rate dei mutui che abbiamo sospeso nel 2012 e che relativamente ai mutui terminati, cui piano di ammortamento è terminato il 31/12/2015. Iscriviamo a bilancio sia in entrata che in spesa maggiori entrate e spese per 126.750 relativo all'assegnazione di contributi alle famiglie per spese di trasloco e spese di deposito temporaneo di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili. L'entrata è finanziata chiaramente dal commissario delegato alla ricostruzione. Nel servizio programmazione e gestione del territorio integriamo per 20.000 euro gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione del sistema di valorizzazione e sviluppo delle piccole e medie imprese e per l'emersione di idee imprenditoriali innovative sul territorio per una spesa complessiva pari a 40.000 euro. Si evidenziano degli storni nel servizio tecnico manutentivo patrimonio. In particolare abbiamo minori spese di pulizia locali per 15.000 euro, minori spese di servizi di vigilanza per 3.000 euro, maggiori spese per manutenzione impianti ufficio tecnico 8.500, maggiori spese acquisto materiali ufficio tecnico 3.000, maggiori spese per manutenzione edifici comunali 6.500 euro e maggiori spese per impianti di rilevamento fumi negli edifici comunali per 4.046,36 euro. Il settore personale ci dà un beneficio al bilancio con maggiori entrate pari a 26.031,11 relative ai rimborsi del commissario delegato alla ricostruzione per le ore straordinarie sisma dell'anno 2015 del secondo semestre 2014. Inoltre il settore personale riduce la spesa complessivamente per 18.250 euro. Le spese per le funzioni trasferite all'Unione rimangono costanti, in quanto, come dicevo prima, l'Unione ha rilevato un avanzo in fase di bilancio consuntivo 2015 e tale avanzo è stato anche parzialmente utilizzato per coprire maggiori spese di parte corrente sui servizi trasferiti. Rimane confermato il fondo di riserva 55.150 euro. Queste sono sostanzialmente le variazioni. Non ho detto che viene confermato anche l'equilibrio di cassa, che rimane positivo, anche se nel complesso si ha una riduzione maggiore, cioè una riduzione della cassa rispetto del saldo di cassa previsto finale rispetto a quello che era prima, perché chiaramente applicando avanzo, l'avanzo non permette di avere maggiori entrate, ma l'avanzo è già incluso nella cassa. Io direi che sì.
Grazie, dottoressa. Questa variazione chiedo ai consiglieri se hanno delle domande, degli chiarimenti in merito. Prego, Boldrin.
La presentazione del DUP avviene subito o potremmo farla adesso, no? Allora intervengo.
Viene fatta dopo la presentazione. No, cioè, il punto dopo.
No, io volevo chiedere se era possibile già fare, perché volevo valutare alcune cose. Comunque fa lo stesso, parto con i miei interventi. Questo è il mio intervento, va bene? Ok, perché avrei voluto. Intanto ringrazio la dottoressa Mussini Roberta perché la pazienza che ha, perché i tecnici ogni tanto sono costretti a sorbirsi il consiglio comunale. Capisco che fa parte del loro mestiere, però insomma noi proviamo a dettare la linea politica, la giunta detta la linea politica e i tecnici trasformano la linea politica in dati, numeri, eccetera. Quello che vedo da questa variazione di bilancio, francamente non vedo niente di... si potrebbe dire quasi che è una cosa bella, no? Ci sono, aspettatemi, qualche appunto, abbiamo insomma che va tutto bene, abbiamo addirittura 50.000 euro a spesa corrente, che prima non c'erano mai soldi, guarda caso, prima non c'erano mai, 7-8 mesi delle elezioni ci sono, poi abbiamo visto che il TDA non è un problema, io faccio un intervento politico, signori, perché il mio mestiere è questo. E anche lì c'è l'avanzo che si usa per coprire i maggiori trasferimenti, va bene, arrivano perfino i finanziamenti regionali all'Aleser, eccetera, si liberano i 30.000 euro di donazioni da usare al centro sportivo di Rovereto, insomma, poi ci sono 52.000 euro non previsti grazie a un'azienda che paga gli oneri di urbanizzazione subito. Io c'ero in commissione, ringrazio anche per la commissione, sia la sindaco che tutti i presenti che c'erano, per carità, perché comunque ci sono gli aumenti di incasso di tributi, ma va perfino bene, ci sono 45.000 euro rispetto al 2014, addirittura. Poi dopo, abbiamo un po' di FIFA per i mutui sospesi per il terremoto, ma anche qua i parlamentari PD pare che stiano dando da fare, ogni tanto, quelli modenesi, no? Poi dopo abbiamo persino i soldi per completare il municipio 2, per iniziare gli interventi sugli spazi investiti ai campetti Aneser, no? Giusto perché la gente si è arrabbiata per le casette dei Buttasù, che Buttasù qualche votino in più viene su, no? A Parco della Resistenza. E poi per completare il bagno mancante la scuola di musica, che era stato fatto il progetto, è stato spiegato bene dalla sindaco, che poi c'eravamo anche noi a visionare il progetto, no? Che non era strutturale per una scuola, ma per un'altra cosa, sostanzialmente insomma, manca un bagno, sono saltati fuori insomma due soldi per fare anche il bagno, cioè, non, che dire. Poi dopo la ciliegina, c'è la ciliegina, attenti, nella ricostruzione ci sono i lavori sulla delegazione di Rovereto, solo quando la soprintendenza darà il via, e 4.170.000 euro per rifare il municipio in Piazza Novi, tutto, tutta roba della regione, pare che splenda il sole. Allora, io ho notato in queste variazioni di bilancio, in realtà, delle cose altamente anacronistiche, che vanno bene, ai fini pragmatici vanno benissimo, però, voglio dire, allora, vi faccio notare, perché, attenzione, qui non sto parlando degli aspetti tecnici, perché gli aspetti tecnici sono perfetti, il parere del revisore è ottimale, vuol dire, io vedo una volontà politica di spostare, di tenere accantonato qualcosa, giusto perché in primavera si vota, no? Però andiamo a vedere bene alcune cose un po'... Dopo vi dirò cosa intendo per anacronistico. Allora, vediamo un po'. Dunque, nel servizio tecnico manutentivo del patrimonio si vedono minori spese di pulizia locali per 15.000 euro. Cioè, vuol dire che, non lo so, magari si pulisce meno, magari si sporca meno, non lo so. E minori spese per servizi di vigilanza 3.000 euro. Poi dopo, vado a vedere... i lavori pubblici ci abbiamo 51.000 euro per la copertura del cimitero di Novi di Modena. Cosa vuol dire? È un bel dato, però vuol dire che c'è stato fatto qualcosa di male prima, che servono 51.000 euro per mettere a posto sta roba qua. La manutenzione straordinaria delle scuole medie. E poi arrivo anche agli 800.000 euro a dire cosa penso. La manutenzione, euro 10.500 per la manutenzione straordinaria delle scuole primarie. Poi abbiamo visto che c'è un po' di soldi, insomma, per l'Anager, un po' per il centro sportivo. Insomma, c'è un po' di soldini di qua, qualche regalia di là. No, regalia no, parola sbagliata, scusate. Però comunque, ad esempio, 20.000 euro appunto, no, come abbiamo detto prima, per un ulteriore servizio igienico corrente alla scuola di musica, finanziato. Poi solo 30.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade. È solo 30.000 euro che per girare le strade del nostro comune ci vuole il SUV. C'è la gente che fa i mutui per prendere il SUV, per poter girare con le strade piene di buche come ci sono. Quindi consiglio ai cittadini che rompono gli ammortizzatori e le gombe magari di fare la causa al comune, perché oggi è così. Insomma, io ne avrei messi di più, devo essere sincero. Poi dopo, vabbè, arrivano soldi della regione. Si è parlato degli 800.000 euro, adesso qui non ci sono, però insomma, della scuola famosa per impianto di climatizzazione, a cui è stata data una risposta molto dettagliata in un'interrogazione presentata dal gruppo Uniti per Novi, non Alternativa per Novi, preciso. E, è ovvio, 800.000 euro, perché? Perché quella scuola lì è un bunker dove non si respira, eccetera. Gli 800.000 euro, se devo vedere la relazione tecnica, servono per rifarla tutta, uguale come questi soldi qui. È un bilancio anacronistico perché? Perché spara una variazione di bilancio per tirare a sopravvivere, permettetemi, arrivare alla fine del mandato, in modo da fare qualche abbellimento senza interventi strutturali, senza prospettive. Io non vedo variazioni di bilancio, non so, sulle politiche scolastiche, sulle politiche familiari, su cose di questo genere. Cioè, sì, ho capito, è chiaro che c'è l'unione, c'è l'avanzo, eccetera. Però, signori, cioè, l'unica, si vedono cosine, voglio dire, così, cioè, proprio per dare un contentino, non si vede dello sviluppo. Permettetemi, non si vede proprio. È proprio la vecchia concezione di politica. Cioè, ma vecchia, non vecchia con il costruttivo, vecchia dal tirare avanti, dal campare. Cioè, proprio, come posso dire, il peggio di quella che fu la Democrazia Cristiana. Alla fine, non prima, non quella che io vorrei rappresentare, sapevo che qualcuno avrebbe colto, quello di riuscire in qualche modo a tamponare per vedere se... Va bene, queste cose... Sarà... Basta, questo è quello che penso di queste variazioni di bilancio.
Andiamo un po' a conclusione, consigliere.
Ho concluso. ho detto tutto.
Altri chiarimenti? Prego, Italo Malagola.
No, devo dire che anche se non mi è piaciuto, la prima volta che fai un intervento normale, grazie, davvero, complimenti per l'intervento che hai fatto questa sera, anche se non condivido la conclusione, perché come ho detto prima, per le politiche c'è l'Unione, questi sono interventi di un comune che comunque rimangono i lavori pubblici, l'urbanistica, quindi è chiaro che si è usato gli avanzi di bilancio per fare interventi più urgenti che necessitavano già da anni. Siamo arrivati oggi perché oggi c'è la possibilità di farli questi interventi. Quando ero ancora assessore, i 30.000 euro per la polisportiva Roveretana erano già stati promessi, si è solo aspettato che finissero tutti i lavori. Quindi, conclusi i lavori della Car dello Sport, siamo arrivati al dunque e adesso arrivano i 30.000 euro per sistemare quello che non si è potuto sistemare con altre risorse. Per quello che riguarda l'Aneser, la stessa cosa, ma lascio parlare poi gli assessori competenti. E la manutenzione delle squadre, sono dentro nel merito degli 800.000 euro del raffrescamento della scuola, perché non ero più assessore, quindi non posso entrare nel merito. Certo che non credo che si possa lasciare una scuola in quelle condizioni lì, poiché 800.000 euro siano troppi o pochi, questi bisogna che entrino nel merito i tecnici, gli ingegneri, io non entro nel merito, quindi. Ma per tutto il resto, voglio dire, quei soldi lì sono soldi che erano già destinati in parte, si aspettava solo di avere le risorse necessarie, non è questione di fare un bilancio di campagna elettorale. Tutto il resto sono soldi della regione, quindi non si possono usare i soldi della regione per asfaltare le strade, lo sappiamo, quindi togli i soldi della regione e guarda quanti sono i soldi del comune. Quindi voglio dire, si fa presto fare 2+2, anche se tu avessi messo altri 30.000 euro sugli asfalti delle strade non avresti concluso niente lo stesso, quindi è meglio intervenire in situazioni dove si dà una soluzione definitiva piuttosto che asfaltare 3 buchi in più e non dare nessuna soluzione definitiva alle strade. Quindi è stato meglio così, secondo me. Poi i soldi per le strade saranno sempre pochi, questi lo sappiamo, però non è che mal comune mezzo gaudio. Io giro un po' tutti i comuni, qui tu ne giri di più, ma vedo che di strade con le buche ne trovo dappertutto. Io faccio come cetto da qualunque, le schivo, sono già a posto, ma questa è una battuta così, no? Dito, però voglio dire che la situazione delle strade è una situazione che è comune a tutti i comuni. Metterci anche 20.000 euro in più per non sistemare un'altra situazione che invece viene sistemata in modo definitivo e quindi abbellita e quindi gli dai una sistemazione una volta per tutte, credo che non sia la scelta giusta in questo momento. Poi vabbè, per le strade ci si penserà in altri momenti, quindi quelli sono solo risorse. Io credo invece che insomma le scelte siano state adeguate anche per impegni presi da questa amministrazione in passato con i vari soggetti presenti sul territorio e credo che abbiano fatto... se non capisco quello che dici, quindi voglio dire, io penso che comunque al di là delle tue polemiche, delle tue critiche, penso che sia stato fatto quello che doveva essere fatto, quello che si doveva fare.
Altre domande, altri chiarimenti? Se no andiamo. Passiamo alla votazione, alla dichiarazione. succinta, vero consigliere Boldrin? Prego.
Assolutamente sì, sa che io rispetto le regole quando voglio, quindi di conseguenza il mio voto sarà nettamente contrario, anche per mantenere la linea intrapresa, rispondo anche per rispondere al consigliere Malagola nel dire tutto vero, guarda caso, adesso cominciano e le liquidazioni saranno lì 2 o 3 mesi, presumo, non lo so. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Elena Cogato.
Ma vabbè, il nostro voto naturalmente sarà favorevole, però anche tirare in ballo le cifre, ad esempio, dei maggiori dividendi di AIMAG, se si legge il bilancio di sostenibilità si vede da dove arrivano i maggiori dividendi? I maggiori dividendi derivano dal fatto che c'è stato un ottimo lavoro fatto dall'azienda, fatto da certi settori dell'azienda, che quindi si riesce ad andare a copertura, cioè si è previsto degli accantonamenti di un certo importo quando finalmente l'azienda ha avuto i risultati, ha potuto sbloccare queste quote e farle intervenire nei dividendi dei vari comuni. I diversi ambiti poi sono sempre, cioè noi mischiamo sempre il tutto qua, unione, comune, non va fatto questo, perché lo sappiamo benissimo che le politiche territoriali sono fatte in unione. Come ricordava anche il consigliere Malagola, sappiamo benissimo che purtroppo il comune ha fondi che sono sì stati svincolati grazie anche al grosso importo dell'avanzo di bilancio, però sono fondi che devono essere utilizzati per determinati interventi, e non possiamo utilizzarli liberamente, cioè, i limiti sono previsti dalle norme, non possiamo sempre fare in consiglio delle chiacchiere da bar e dire i soldi arrivano sempre a fine mandato.
Bene, io non vedo altre richieste di dichiarazione di voto, quindi direi di passare alla votazione del punto 3, alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2018. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E quindi nessuno astenuto. Viene votato dal gruppo consigliare centrosinistra con 9, voto contrario, progetto comune Uniti per 9 Rovereto e Sant'Antonio, Democrazia Cristiana Novese. Passiamo al punto numero 4, che è la presentazione del documento unico di programmazione, il DUP, del 2017. A questo punto la parola... Niente, allora torniamo indietro un passo, rivotiamo per la variazione di assestamento generale al bilancio l'immediata esecutività. Quindi chi è a favore voti, alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, nessuno astenuto, direi la stessa votazione di prima. Confermata. Allora, mi ripeto, il punto 4 è la presentazione del documento unico di programmazione 2017. Do la parola al sindaco.
Sì, molto brevemente, prima di ripassarla attraverso la Presidente, alla dottoressa Mussini e alla dottoressa Messina. Volevo fare alcune precisazioni. È la seconda volta che vediamo il DUP, abbiamo mantenuto lo stesso format in un certo modo, quindi credo che sarà più agevole anche per tutti noi seguirne e poterne fare un'analisi. Noi lo presentiamo questa sera perché per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale andrà con il bilancio di previsione 2017, quindi questa sera è una presentazione, quindi come l'anno passato, se non ricordo male, abbiamo davanti a noi un certo periodo dei mesi per poterne fare un'analisi, abbiamo fatto degli aggiornamenti e anche se voi avete notato anche per quanto riguarda tutta la parte degli indicatori si è cercato di dare gli indicatori aggiornati alla data del 30 giugno, quindi in modo da vedere anche come sta proseguendo il lavoro all'interno della programmazione che ci eravamo dati. Quindi questo, ci sono alcuni indicatori secondo me particolarmente interessanti che abbiamo cercato di analizzare e anche di aggiornare per quanto riguarda oltre a tutta la parte che riguarda la provincia di Modena. Adesso faccio alcuni esempi, poi dopo avremo modo, quando verrà, ci sarà l'aggiornamento e quindi il successivo voto in sede di bilancio di previsione, approfondiremo meglio. A parte, dicevo, tutta l'analisi fatta sulla provincia, alcuni dati sul comune secondo me sono anche sono anche interessanti, ne abbiamo discusso anche in questo Consiglio Comunale, primo tra tutti l'andamento demografico, ci sono state alcune modifiche rispetto ai primi, subito dopo il terremoto, dove c'era una continua emorragia di residenti, abbiamo analizzato in modo puntuale quello che sta succedendo, sono cambiate, i segnali sono molto cambiati, insomma, abbiamo cercato di dare con il supporto naturalmente degli uffici, dei dati statistici, tutto quello che è avvenuto, quindi registriamo nel 2015 una tenuta, quindi c'è un'inversione anche di tendenza, la distribuzione della popolazione, l'aggiornamento quindi nei tre centri, perché è interessante come dato, come è interessante a mio vedere quello che sta succedendo nel saldo tra le nascite e le morti nel comune, quindi che determinano, come del resto in tutta Italia purtroppo siamo alle culle vuote e noi non facciamo eccezione, quindi ci sono anche un altro dato interessante che avremo modo di valutare è l'andamento della degli stranieri, quindi dei cittadini di origine straniera, l'andamento anche delle cittadinanze, quindi di questi giovani che sono nati qui e ai quali che hanno diritto ad avere la cittadinanza e che vanno a influire anche nel numero, nelle variazioni demografiche. Una parte che andrà aggiornata che riguarda l'evoluzione dell'economia nel nostro comune, adesso cercheremo, lo dico perché disaggregata in questo modo non c'è, neanche la provincia propone sempre, continua a proporre dei dati macro della provincia, la disaggregazione per comuni è un pochino più difficile a parte comuni capodistretto, ma anche nel nostro comune alcuni elementi di variazione degli andamenti economici rispetto alla produzione, le imprese, quindi anche i prodotti, quindi l'orientamento anche sul lavoro è abbastanza cambiato dal 2008 ad oggi e poi dal 2012 in poi, quindi ci sono delle modifiche strutturali. Ecco, faccio questi esempi per dire che cosa alla fine, che useremo anche noi questi mesi per arrivare a fine anno ad aggiornare il più possibile i dati, quindi che diventino dati sui quali si possa discutere con diciamo alcune certezze, ecco, un'analisi che si possa fare anche in questo Consiglio Comunale. Dicevo, adesso io ripasso la parola alla Presidente perché attraverso alcune slide verranno illustrati alcune cose anche molto tecniche su quello che si è provveduto a fare di modifiche all'interno di questo documento.
Grazie, quindi io do l'incarico alla dottoressa Musini per la presentazione.
Partiamo con la parte, praticamente racconterò il DUP poco, velocemente, il DUP nel percorso dell'armonizzazione. Con l'armonizzazione sono cambiati un po', è cambiato il nostro modo di dover effettuare la programmazione, sono cambiate le tempistiche, tutta una serie di innovazioni sono state introdotte e questo a partire con la legge 196/2009 che ha avviato questo processo di riforma degli ordinamenti contabili. Allora, abbiamo visto un primo passo, il primo momento in cui è avvenuto questo cambiamento è stato il 30 aprile 2015 con il riaccertamento straordinario dei residui. Poi abbiamo avuto l'assestamento di bilancio dell'anno scorso che come quest'anno è avvenuto al 30 luglio 2015, il 31 ottobre 2015 abbiamo avuto l'approvazione in giunta e la presentazione in consiglio del DUP 2016, come questa sera vediamo quella del DUP 2017. È stato aggiornato e approvato dal consiglio il DUP 2016. Poi abbiamo appunto in questa fase la presentazione e l'assestamento. Il 34/2017 avremo il primo rendiconto secondo i nuovi principi contabili, quindi avremo anche tutta la parte economica patrimoniale che verrà modificata coi piani dei conti integrati e al 30 settembre 2017 avremo il bilancio consolidato con anche le società, con riferimento all'esercizio 2016. La struttura del DUP è sostanzialmente 2017 non è cambiata, non è stata variata rispetto a quella del DUP 2016. Abbiamo una sezione strategica, come era appunto lo scorso anno, con l'analisi delle condizioni esterne, analisi demografica, economica e obiettivi del governo. L'analisi delle condizioni interne con il governo delle partecipate, i servizi pubblici locali. Disponibilità delle risorse umane, opere in corso di realizzazione. In particolare, come diceva il sindaco, l'analisi delle condizioni esterne è stata praticamente effettuata un aggiornamento su quanto riguarda l'analisi demografica. E sono stati tra inoltre aggiornati con le più recenti previsioniste la legge di stabilità e il nuovo DEP. L'analisi invece delle condizioni interne, sono stati aggiornati gli indirizzi strategici e la definizione del gruppo amministrazione pubblica. E abbiamo aggiornato la disponibilità delle risorse umane con l'aggiornamento della dotazione organica del personale. Sono state anche riportate nuovamente le opere in corso di realizzazione nel 2016 e quelle che appunto verranno effettuate da questo momento fino alla fine dell'anno. Poi rileviamo una modifica rispetto al DUP 2016, in quanto si evidenzia il trasferimento del servizio finanziario all'Unione delle Terre d'Argine. Passo la parola alla dottoressa Messina per continuare.
Ci alterniamo perché l'argomento non è dei più divertenti, allora almeno sentite due voci. Allora, sezione operativa, che è l'altra sezione di cui si compone il DUP. Come abbiamo lavorato a questa sezione? È composta, come vedete, da più elementi. Lascio per ultimo la parte relativa agli obiettivi operativi e agli indicatori target. Per quanto riguarda le risorse, abbiamo ovviamente aggiornato i dati del DUP, che è comunque un po' l'equivalente della legge finanziaria dello Stato, e quindi i dati per quanto riguarda gli aspetti finanziari debbono essere aggiornati. In questo caso sono stati aggiornati all'assestamento di bilancio 2016-2018. Abbiamo fatto diciamo una ricognizione della parte che riguarda la programmazione settoriale, quindi la seconda parte della sezione operativa che riguarda fondamentalmente gli altri documenti di programmazione che l'ente è tenuto ad avere e a tenere aggiornati, dal programma triennale delle opere pubbliche con l'elenco annuale dei lavori, alla programmazione del fabbisogno del personale, al piano di razionalizzazione e monitoraggio di alcune categorie di spese. Il comune di Novi non ha invece l'anno scorso adottato quella previsione, non ha dovuto sostanzialmente dar corso alla previsione della legge finanziaria sulla programmazione degli biennale delle acquisizioni di beni e servizi superiore al milione di euro, in quanto non ne aveva a bilancio. Vi devo dire che su questo registreremo una modifica sostanziale in sede di nota di aggiornamento e di bilancio per il 2017, perché con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi diventa un obbligo, e diventa un obbligo con la soglia dei 40.000 euro, quindi a questo punto ci finiamo dentro tutti, insomma non è la stessa cosa del milione di euro dal punto di vista delle cifre. Mi concentro, come vi dicevo, sulla parte obiettivi, su questa parte. Allora, questa è diciamo, la parte del DUP nella quale sono state fatte forse le scelte più coraggiose, tra virgolette, almeno in termini di impostazione, cioè non si è ricercato né un documento che fosse la fotocopia delle vecchie relazioni previsionali e programmatiche, se vi ricordate molto discorsive, ma con forse poco appeal per altri versi, né la scelta di replicare all'interno del DUP uno strumento invece che deve essere molto più operativo e di dettaglio, che è il piano appunto esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi. Si è fatta la scelta di avere un DUP con una struttura di livello veramente politico, strategico, quindi le strategie, come si declinano quelle strategie in gli obiettivi operativi e poi il set degli indicatori di risultato, cioè attraverso quali ambiti misureremo le politiche e i target, cioè ossia i risultati che pensiamo di realizzare. Cosa abbiamo fatto quindi nel DUP che vi viene presentato e che vi verrà poi trasmesso? Abbiamo inserito innanzitutto quella colonna che vedete evidenziata in giallo, cioè lo stato di attuazione del DUP 2016. Abbiamo fatto, cioè, sostanzialmente una rilevazione a giugno 2016 sull'andamento relativo agli indicatori che avevamo inserito e ai target che avevamo previsto. La rilevazione non sempre è stata possibile e questo è il motivo per cui vi viene segnalato che delle volte in questa colonna trovate l'indicazione rilevabile a consuntivo, perché non sempre a metà anno è possibile avere tutti i dati disponibili. Alla luce però sostanzialmente di questa rilevazione è stata fatta quindi una prima valutazione, una prima valutazione su diciamo la bontà dell'indicatore scelto e dei target indicati, sia per il 2016 che per il 2017. Tra l'altro su questo è importante ovviamente segnalare che ci siamo limitati al 2017 proprio come forma di rispetto anche per il passaggio amministrativo importante che ci sarà nell'ambito del 2017. Quindi abbiamo guardato, se vai magari all'altra slide, abbiamo sostanzialmente, vedete, sovrapposto gli indicatori su due righe, è lo stesso indicatore, sopra viene riportato il valore di riferimento del 2016, il target che ci eravamo prefissati di realizzare nel 2016, a che punto siamo nel primo semestre del 2016 e una riga sotto che dice, a seconda della situazione, del punto in cui siamo, se confermiamo tutto, l'indicatore, il target 2016, il target 2017, vi devo dire da questo punto di vista che non volendo fare però un'operazione di analisi di dettaglio, che ovviamente c'è tempo per farla, però noterete quando avrete il materiale che insomma tantissimi indicatori sono stati confermati, direi la maggioranza, e tantissimi target. Questo vuol dire che insomma comunque il grosso ha trovato sostanzialmente conferma in alcune, e quindi in quel caso trovate scritto appunto confermato. In alcune limitate situazioni siamo intervenuti in che modo? Allora, qualche intervento, i più grossi che abbiamo fatto, più grossi, numericamente sempre molto contenuti, però i più importanti, sono quelli di, vedete, modificare i target. Cioè ci siamo accorti sostanzialmente di, in questo caso specifico, di essere stati un po' prudenti nel fissare sia il target 2016 che il target 2017 e quindi insomma prendiamo atto di questa eccessiva prudenza e adeguiamo il target, in questo caso, che nell'esempio che vedete, il target 2017. In un paio di situazioni, direi due o tre situazioni, abbiamo invece siamo intervenuti sull'indicatore, cioè ci siamo accorti dalla rilevazione semestrale che l'indicatore necessitava di un po' di restyling, e quindi abbiamo fatto, tra virgolette, questo tipo di lavoro. Ovviamente questa è una parte insomma sulla quale è bene che poi magari abbiate, come giusto che sia, tutto il tempo per analizzarla ed eventualmente formulare anche eventuali richieste di approfondimenti e chiarimenti. E chiudo con un qualcosa che Questo diciamo che ve l'ho già detto, chiudo con le ultime proprio due slide che riguardano il tema gruppo amministrazione pubblica, al quale ha già accennato peraltro Roberta. Cioè di fatto già nel primo DUP approvato abbiamo sostanzialmente un po' inquadrato quello che viene chiamato GAP, gruppo amministrazione pubblica. Di fatto questo primo lavoro che è stato fatto ci ha portato a selezionare da quello che è il blocco sostanzialmente dei soggetti ai quali in qualche modo partecipiamo, selezionare quello che è invece proprio il gruppo amministrazione pubblica. Dovremo fare un ultimo step che contiamo di fare entro settembre del 2016, che è quello di scegliere all'interno di questo gruppo quelli che sono i soggetti con i quali dovremo consolidare il bilancio. Quindi quelli che un po' sul modello delle holding diventeranno soggetti, diciamo, rispetto ai quali ci sarà un'azione molto molto pressante, tra virgolette, di consolidamento dei conti. Faremo questo lavoro, vedete, questo è già, faremo questo lavoro utilizzando fondamentalmente questi due criteri, e cioè andare a verificare la quota di partecipazione, perché se è inferiore all'1%, diciamo che viene già considerata irrilevante ai fini del consolidamento. L'altro, che invece è un pochino più delicato ed è per quello che ci siamo presi un pochino più di tempo per fare il lavoro, che è andare invece a guardare se rispetto a queste tre voci, che sono il totale dell'attivo, il patrimonio netto, il totale dei ricavi, cosiddetti caratteristici, superano il 10% di quello che è il bilancio sostanzialmente dell'ente, le voci di bilancio dell'ente. Perché quando questo si verifica è facile ovviamente dare una valutazione di rilevanza a quella partecipazione e alla sua incidenza sul bilancio. Quindi questi sono un po' i criteri. C'è anche un criterio discrezionale che dice, vabbè, potete consolidare anche robe che considerate rilevanti a prescindere, tra virgolette. Però diciamo che siccome il consolidamento è anche una cosa, non è proprio banalissima, in questa fase tendenzialmente ci atterremo ai due criteri proprio madre e inizieremo questo percorso di consolidamento, salvo poi ovviamente fare valutazioni diverse. Io direi che ho finito.
Bene, ringraziamo per la presentazione. A questo punto, se qualche consigliere intende fare delle domande su questa presentazione. Se no,
materiale lo avrete domani.
Sì, verrà inviato domani il materiale.
Mi sono sbagliata anche stasera come ieri sera. Ho detto la verità.
Bene, io allora a questo punto.
È indispensabile averlo.
Sì.
Volevamo più che altro darvi delle dritte di lettura, delle chiavi di lettura.
Possiamo liberare allora la dottoressa Mussini, la ringraziamo.
Grazie, buonasera.
E buonasera. Continuiamo al punto numero 5, le modifiche al regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a imprese ed enti pubblici e privati, adottato con decreto
con delibera di
consiglio comunale numero 84 del 25/11/1993. Do la parola all'assessore Gasperi Lorella.
Sì. Allora, una breve introduzione, poi ho il segretario, Anna Messina, per eventuali domande più tecniche è in grado di darvi la risposta. Adesso durante la commissione avevo fatto anche una breve presentazione proprio perché non era presente, io mi limiterò appunto a dirvi le motivazioni per cui siamo addivenuti a questa nuova modifica del regolamento. Il nostro regolamento non prevedeva, diciamo così, non era funzionale, meglio, alla scelta che abbiamo fatto di erogare contributi alle imprese, alle start-up, idee di impresa, piccole e medie imprese, che appunto avevamo messo in piedi mediante il bando elaborato dalla Fondazione Democenter con cui abbiamo collaborato. Proprio perché il nostro regolamento non prevedeva la possibilità da parte dell'ente di erogare questa fattispecie di contributi, né la fattispecie di contributi, ma neanche non era previsto nell'elenco dei destinatari oppure dei contributi, non prevedeva, non prevedeva queste imprese. Di conseguenza siamo divenuti a questa modifica per, come diciamo così, ultimo atto dell'iter, per poi passare a quella che è la fase operativa. Quindi nel regolamento sono state introdotte proprio le parti specifiche a questa a questa tipologia di contributi, alle modalità di erogazione e all'individuazione di quelli che sono i destinatari. Nonché in alcune fattispecie è prevista la possibilità appunto di demandare, quindi di attribuire incarico alla gestione diciamo dell'elaborazione di tutte le fasi ad un collaboratore che in questo caso è Democenter, ma ovviamente qua non è specificato quello, nel senso che si dà la possibilità all'ente di ricorrere appunto a questa collaborazione quando sono necessarie delle competenze specialistiche tali che diciamo il comune appunto non è in grado di far fronte. Io mi fermo qui. Se appunto, ripeto, adesso presumo che avendo avuto ricevuti la documentazione, avete avuto anche modo, la delibera come al solito vi presenta la casistica della modifica rispetto a come era precedente, e in caso appunto di domande tecniche il segretario vi può rispondere.
Grazie assessore. Prego, consigliere Boldrin.
Siccome qua facciamo della politica con queste domande tecniche, io sono un po' stanco, le domande tecniche vanno bene, ma questa delibera che dimostra il fatto, rispondo prima alla consigliera capogruppo del gruppo Connovi, Elena Cogato, chiacchiere da bar, corrisponde al fatto questa delibera, che sostanzialmente c'è una volontà politica grazie ai tecnici si trasforma in qualcosa di pragmatico. Questa è la prova, l'ha appena detto l'assessore Lorella Gasperi, ha detto noi vogliamo dare dei soldi alle imprese, e non è che si prende un fuori dalla cassa del comune e si danno, si chiede a chi è pagato, la dottoressa Messina in questo caso, o la dottoressa Mussini, di dire fateci l'alchimia dei numeri, dobbiamo trasformare una volontà politica in un atto operativo, concreto e pragmatico. Quindi ne rispondo prima quando ho detto parlando di chiacchiere da bar, che non sono chiacchiere da bar. Visto che facciamo della politica, io ci tengo a precisare che facciamo della politica, e da qui ai prossimi mesi state tranquilli che se ne farà, perché siete riusciti a farmela tornare fuori. Comunque, detto questo, e nei canoni previsti normativi, senza andare fuori dalla riga, detto questo, domande tecniche non le ho, c'è qualche perplessità, ma la lascio al collega Ferraresi, che mi ha fatto l'osservazione prima, e ci terrei che la facesse lui in persona, era informale, ma terrei che la formalizzasse. E comunque, a posto, grazie.
Quindi, no. Prego, Ferraresi.
Sì, mi scuso dell'assenza alla commissione, purtroppo ogni tanto ho impegni lavorativi, ahimè. Vabbè, e la domanda tecnica riguarda l'articolo 2 bis, che volevo chiedere, che c'è scritto la giunta comunale con propria deliberazione, può individuare specifiche attività, cosa del genere. con propria deliberazione per qualsiasi tipo di importo o ci sono dei limiti di legge? E, l'articolo 3 penso che sia fatto proprio appositamente per Demo Center, nel nostro caso, giusto? L'articolo 3, assegnazione di interventi è fatta con deliberazione della giunta comunale, qua potete conto e parere o proposte. L'articolo, il 2 bis. 6 ter. Sì, che il comune può procedere. No, io ho chiesto per il 2 bis, che secondo me è una, anche quello. Ok. No, hai detto l'articolo 3, quello che scopre di dire. Sì, ok. E un'altra cosa è sempre nel. Comunque anche nel 6 bis, anche quello, chiedo chiaramente anche su quello, il comune può procedere tramite la pubblicazione di un bando pubblico. Questo può procedere, voglio capire se ci sono dei limiti anche in legge per cui può fare autonomamente oppure devo essere obbligata a fare tramite bando pubblico.
Prego, dottoressa Messina.
Allora, in materia di contributi, che è un ambito diciamo un po' particolare, l'unica norma di riferimento è quella che dice che l'ente deve dotarsi di un regolamento. Questo dice la norma. Nel senso che è una materia nella quale le regole vanno fissate dall'ente e stabilite a priori. Altri tipi di vincoli normativi non ce ne sono e quindi da questo punto di vista è chiaro che la giunta, rispetto alla prima domanda, cioè se la giunta ha dei limiti di valore nella, non, normativamente non ne sono fissati, proprio perché la materia comunque è una materia che ha delle implicazioni in termini di scelte discrezionali, proprio questo ci ha portato a proporre che sia la giunta, quindi l'organo tra virgolette collegiale, ad assumersi la responsabilità di, con questo atto sostanzialmente di individuare le attività, le iniziative e quindi anche però le somme sostanzialmente da mettere a disposizione. Poi rispetto all'altra domanda che è il tema bando, anche qui ribadisco, non, di fatto è un ambito nel quale non è come un appalto, dove c'è il codice che ti dice fino a 40 fai così, da 40 a 150 fai così, da 150 a 1 milione fai così, cioè qui non ci sono questi parametri di riferimento e quindi sostanzialmente anche qui è una valutazione quella dell'ente che nascerà la giunta come qualsiasi organo, quindi il consiglio, il sindaco, motiva le proprie decisioni, c'è un obbligo di motivazione delle proprie decisioni e quindi questa possibilità di agire attraverso un bando è una possibilità che ovviamente la giunta valuta quando decide l'ambito, la tipologia di attività, per quali finalità, per quali importi diciamo. Ma non ci sono vincoli, ecco, cioè non c'è un riferimento. Sull'ultima cosa che era invece il 6 ter, è chiaro che questa modifica normativa nasce da, tra virgolette, questa esperienza puntuale che si cercherà di avviare con questo soggetto che è stato già individuato, visto che è un periodo che si parla di advisor. È stato individuato come advisor dell'intera tra virgolette percorso e operazione, però quando vai a toccare un regolamento è chiaro che devi cercare di fissare delle regole che possano essere poi utilizzate anche in altre circostanze che oggi tu non sei in grado in qualche modo di prevedere e quindi poiché l'ambito però produttivo, l'ambito è un ambito un po' particolare tra virgolette nell'ambito del quale le conoscenze che abbiamo internamente spesso non sono sufficienti a imbastire certi percorsi ed è per questo motivo che è stata inserita anche questa previsione. Spero di aver risposto a tutte le domande.
Grazie. Altre domande? Se non ci sono altre domande, io direi di passare alla dichiarazione di voto o alla votazione. Lascio a voi la scelta. Prego, Elena Cogato.
Beh, è oramai diventato un po' un botta risposta. Comunque, per le chiacchiere da bar, non intendevo dire che il tuo intervento non era abbastanza alto. Penso solamente che hai un'ottima capacità di mischiare cifre e capitoli di spesa di una variazione di bilancio per arrivare a una datata frase che è i soldi vengono fuori a fine mandato. Questo per tornare al discorso di prima, che poi l'amministrazione abbia a fianco i tecnici per arrivare ad ottenere gli strumenti, come in questo caso per avviare le politiche che intende portare sul territorio, questo è un'ottima lezione, ma penso che lo sapevamo già tutti. E naturalmente il nostro voto è favorevole.
Prego Ferraresi, dichiarazione di voto.
Noi ci asterremmo, come anche l'altra volta quando è stato fatto modifica questo regolamento qua, e che comunque non votiamo contro, perché comunque apprezziamo comunque l'iniziativa che verrà poi effettuata a seguito di questa modifica di regolamento, cioè quello appunto di dare maggior respiro o comunque cercare nuove aziende o start-up o piccole e medie imprese e migliorare sempre nel territorio novese.
Consigliere Boldrin, prego.
Sarà un voto di astensione, però pregherei qualche collega consigliere che quando fa le battute le dica politicamente, perché io mi asterrò, non voterò né favore né contro. Per quale ragione? Perché il prossimo mandato non si sa chi c'è e può tornare utile questa delibera come atto tecnico, quindi non posso mica votare contro, grazie.
Prego Mattia Fiorentini.
Noi invece voteremo a favore, per noi è stato un percorso costruito bene. Condiviso secondo me in modo positivo tra maggioranza e opposizione, quindi penso che no, voteremo a favore. Ho condiviso questa opinione anche con Mauro, che non è presente ma mi ha chiesto di esprimerla, quindi sono contento di questa esperienza.
Bene, allora passiamo alla votazione. Punto numero 5, modifica il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a imprese ed enti pubbliche privati, adottato con documento comunale concessione numero delibera comunale concessione numero 84 del 25/11/1993. Scusate, mi sono un po' persa.
Invece la delibera non te, la delibera è vecchia, non te.
La delibera. Prego, chi è a favore alzi la mano. Contrari? Astensione? Rivotiamo anche l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario?
Scusate, solo un attimo. Astensione, quindi Pioli, Ferraresi, Boldrin, giusto?
Sì. Stessa modalità di votazione anche per l'immediata esecutività.
No, Boldrin è favorevole. Come Rubiani, il Consiglio dell'Unione. Giusto? Mentre voi siete.
Rivotiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? Astenuti?